Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Estratti di Mala Educación, a cura di L'Aspro e Cattive Maestre. Testi di Marika Marianello, Cattiva Maestra Violet, Cattiva Maestra Pink. Letture di Chiara Gioncardi e Ottavia Leoni. Alla chitarra Luca Palumbo e Alessandro Bernardini.
Hola, profe! Anaí parla con me solo in spagnolo. I miei alunni madrelingua solitamente hanno genitori latinoamericani, alcuni di loro sono nati in Italia, altri no, ma è come se lo fossero, altri ancora sono qui da poco. Quasi tutti usano l'italiano per comunicare con i compagni e con gli insegnanti, tesi nello sforzo di impararlo senza esitazioni, ansiosi di essere pienamente parte della comunità scolastica, di confondersi, di potersi far valere nelle conversazioni, nei litigi, nelle amicizie, negli amori, di ridurre quanto più possibile lo scarto tra quello che sentono e le parole che sanno per dirlo, per acquisire i termini che funzionano immediatamente da collante, i primi che imparano, scialla, taccolli, bella. A casa parlano in spagnolo, a scuola rigorosamente in italiano. Mañana te traigo un poquito de doña Pepa y de sublime que compré en Perú. Gracias, amorcito. Otra vez, profe, no se dice amorcito así. A tu novio se lo puede decir, ¿no? A mí. Pero yo les digo amores a mis amigas también, a las personas que quiero ahí. No seas tan rígida. Bueno, profe, como quieras, tú eres la que manda aquí, pero ya sabes que te equivocas. Anaí fa meno fatica di altri a giocare con le lingue, è nata in Italia ed è sicura del suo italiano e parla anche francese, arabo, perché suo padre è algerino. Ma che ci fate qua? Che state facendo davanti alla porta? Iana mi guarda con gli occhi sorridenti e non risponde. Iana non parla, o almeno non parla ovunque e con chiunque, parla con chi vuole lei. Mutismo selettivo, così lo chiama il DSM-5, e così scriviamo noi sui verbali dei consigli di classe, ormai esperti in diagnosi psichiatriche estemporanee. Alle scuole elementari Iana, appena arrivata dalla Romania, veniva presa in giro per il suo italiano incerto e da un giorno all'altro ha smesso di provarci. Non ha smesso di venire a scuola, anzi ci viene con piacere, studia, sorride moltissimo, gioca, è campionessa di palla avvelenata. Ha solo smesso di parlare. Non parla con noi né con i compagni di classe, sussurra all'orecchio di due amiche quando nessuno la vede, poi torna a casa e parla rumeno. Insomma, dovete bussare? Siamo divise, profe, ma in terza B c'è quello di tecnica, ci sgrida. Dove vas tu? Potremmo ir contigo? No, Anaí, no, non te va com'era il profe, vamos! Siamo divise? È un'espressione che all'inizio mi divertiva e mi turbava allo stesso tempo. Sono diviso, prof! E subito tracciavo con la mente una linea immaginaria che tagliava il corpo in due parti, dalla testa ai piedi, la destra di qua, la sinistra di là. Diviso. Ormai ci ho fatto l'abitudine. Ragazzi, manca italiano. Adesso piano piano prendete le sedie. Esplosione, urla di giubilo, salti, abbracci. Durante quell'ora i ragazzi fanno da pubblico a lezioni pensate per altri. A volte partecipano, a volte leggono o fanno i compiti per conto loro. A volte con la testa sul banco si annoiano a morte. Eppure essere divisi è la cosa migliore che gli possa capitare nell'arco di una giornata di scuola. Molto meglio che il supplente. Divisi cambiano spazio, si allontanano dalle quattro mura che li contengono per 8 ore al giorno, dal solito banco con le solite scritte, i soliti graffi, dai soliti compagni, si spostano, si muovono, anche solo per ritrovarsi tra quattro pareti di colore diverso, per leggere altre scritte, per sentire la voce di un prof che non conoscono. Da divisi poi può succedere di tutto. Elena di terza A e Giovanni di seconda F si sono innamorati perché lui è stato assegnato alla classe di lei. Quest'anno Giovanni è una professoressa di italiano che viene ogni mattina con il treno da Caserta. Ogni sciopero dei trasporti è un batticuore. Prof, te lo ruego, puedo ir contigo, la verità, me aburro sina sernata e gli sentata sina blar. Dove vai tu? Ho un'ora di buca, ne sto andando in biblioteca a studiare, ho il concorso, lo sapete. Potete venire con me se volete, se avete compiti da fare. Si guardano un po' scettiche. Iana sussurra qualcosa all'orecchio di Anaï e subito dopo mi comunica la decisione. Ok, vamos. A scuola bisogna sempre scrivere sul registro tutto ciò che di anomalo succede. Anomalo rispetto al regolamento scolastico, regolamento che se fosse seguito alla lettera farebbe smettere di funzionare la scuola. Nella scuola del regolamento, al cambio dell'ora, si rimane bloccate sull'uscio ad aspettare il collega che aspetta sull'uscio il tuo arrivo, immobili. Nella scuola del regolamento si chiede alla collaboratrice di sorvegliare la classe mentre ci si sposta. Sorvegliare, sì, come i secondini con i detenuti. Ma di collaboratrice ce n'è una per piano e nella scuola del regolamento è la stessa che accompagna in bagno gli alunni, li porta all'ingresso se qualcuno li viene a prendere, accorre a pulire se qualcuno versa per terra dell'acqua o se sta male e vomita. La collaboratrice ubiqua della scuola del regolamento. Di autonomia a scuola ha parlato per la prima volta Maria Montessori 100 anni fa, diceva più o meno: ti aiuto a fare da solo. L'odierna sedicente scuola dell'autonomia invece pretende di accompagnare il minore ovunque, lo controlla, non lo riconosce come soggetto capace di badare a se stesso, lo costringe a star seduto per ore con la minaccia del provvedimento disciplinare, la prigione di un corpo nel pieno della pubertà. E per chi non ci sta è pronta la diagnosi di iperattività e la medicalizzazione immediata. Anaï e Iana prendono i libri e insieme saliamo in biblioteca. Insieme. Una prof precaria che insegna lingue a una ragazzina che ne parla 4 e a un'altra che non parla. Le biblioteche sono il mio posto dell'anima. Sono il luogo nel mondo dove in assoluto mi sento più a casa. Più a casa che a casa. E i mesi che ho passato ad Albuquerque, in New Mexico, a studiare per il dottorato, i mesi della solitudine più profonda che ricordo, l'unico luogo che mi dava pace era la biblioteca dell'università. Bellissima, con le pareti ricoperte di scaffalature piene di libri, la luce soffusa, decine di tavoli in fila, aperta fino a mezzanotte a chiunque. Una casa per tutti, e anche la mia. Prima che io possa tirar fuori i libri delle avvertenze generali per il concorso a cattedra, Anaï mi porge sorridendo un volume spesso cartonato. È una raccolta di fumetti peruviani che non conoscevo, satirici. Loro dopo 10 minuti a spulciare tra gli scaffali scelgono 2 storie brevi per adolescenti, stampate a caratteri giganti e piene di disegni. Nessuno sa che siamo qui e non potremo starci in questo spazio che è chiuso e proibito, ma anche e soprattutto nostro. E allora ci mettiamo comode e lo facciamo vivere. Ognuna dentro la propria storia e tutte e tre insieme oltrepassiamo le pareti della scuola, il cancello esterno, il raccordo anulare, l'Italia, le frontiere d'Europa, attraversiamo il Mediterraneo, le differenze tra generazioni, sorvoliamo le Ande e la separazione tra chi insegna e chi impara, ci mettiamo a cavalzoni tra tutte le lingue che conosciamo e inventiamo parole metà arabe, metà italiane, francesi, rumene, spagnole, giochiamo a stare in equilibrio, un passo davanti all'altro, con cautela, sul confine doloroso tra il silenzio e la parola. Alzo gli occhi per guardarle e mi chiedo se va bene o no quello che stiamo facendo. Forse avrei dovuto chiedere il permesso, correndo però il rischio di un diniego quasi sicuro. Mentre legge, Iana scoppia a ridere. E la sua risata è la risposta che cercavo. Quest'anno per me è l'anno di prova. Dopo aver vinto l'ultimo concorso del 2012, sono stata assunta. Ma per passare in ruolo, devo affrontare un percorso di formazione alla fine del quale dovrò presentare e discutere una relazione sulle attività svolte ad un comitato di valutazione che esprimerà il suo parere per la conferma in ruolo. Il percorso si apre con un primo bilancio delle competenze professionali secondo un modello digitale gestito da un importante istituto di ricerca educativa sulla piattaforma online. La piattaforma è ben organizzata e orientarsi è piuttosto semplice. Occorre solo seguire le istruzioni e compilare i campi richiesti. Tutto è bianco e luminoso, le foto sono nitide, ispirano un'idea di modernità e innovazione, di scuola nuova e all'avanguardia, dove insegnanti giovani e sorridenti insegnano a bambini felici raccolti tutti intorno a loro. Ma c'è qualcosa che non mi convince, non capisco cosa, qualcosa che mi fa sentire a disagio, ma che non riesco a spiegare. Il bilancio delle competenze che dà via la formazione del nuovo insegnante prevede 3 aree: la didattica, la partecipazione alla vita scolastica, la professionalità. I materiali didattici a disposizione dei docenti per la formazione sono proposti dall'INDIRE e dal Movimento delle Avanguardie Educative, selezionati dalla raccolta Scuola Valore. Le aree di ricerca sono formazione, innovazione e miglioramento, analisi del sistema scolastico e tecnologica, i progetti CLIL, Didatec, CIEM, Rete, EDOC, Lingue, Scuola Valore. Ogni volta che accedo alla piattaforma mi perdo tra tecnicismi, neologismi, inglesismi, alla disperata ricerca di qualcosa che assomiglia al fare quotidiano del lavoro in cui mi sono infilata, di qualche elemento che mi permetta di entrare davvero nella riflessione pedagogica a partire dall'esperienza a scuola. Cerco a lungo tra le varie pagine online la parola relazioni, o almeno un accenno alla complessa dimensione affettiva che tanto è difficile affrontare in classe, soprattutto per noi insegnanti alle prime armi. Trovo finalmente tra i 7 orizzonti di avanguardie educative la parola rapporto. Investire sul capitale umano ripensando i rapporti. E nella mia mente si insinua un inquietante collegamento con altre 3 parole già note: informatica, inglese, impresa. La situazione che mi trovo ad affrontare ogni giorno è complicata e faticosa. Il mio anno di prova è iniziato in una seconda elementare di una zona periferica di Roma. Molti alunni, molte colleghe, molte nuove consuetudini e regole da conoscere, molti immancabili casi difficili. I bambini sono molti, alcuni rientrano nelle famose categorie cliniche diagnostiche, un autistico, un ADHD, un DSA, all'interno di una classe agitata, disorientata, intrisa di conflitti tra genitori e tra insegnanti. All'inizio i bambini erano diffidenti, mi hanno studiata e messa alla prova. Chi con le trasgressioni alle regole stabilite, chi con indifferenza o disattenzione, chi semplicemente con il silenzio e la distanza. E nell'incertezza di quel terreno sdrucciolevole mi sono attenuta pedissequamente ai programmi e alle istituzioni generali, cercando di improvvisare il meno possibile. Nel frattempo provavo a studiare ogni giorno le caratteristiche di questi bambini per capire come comportarmi, alternavo severi rimproveri a comportamenti incoraggianti, perdevo tempo ad ascoltare i loro litigi, i conflitti, li spronavo a parlare, mi sono concessa molti piccoli momenti di chiacchiere e di gioco fuori orario per sapere cosa facevano nelle loro vite e rendermi piacevoli queste ore condivise. Non mi sono preoccupata di rimanere seria, suscitando risate che hanno sancito la possibilità di divertirsi insieme. Ho tirato fuori dettagli della mia vita fuori dalla scuola, che hanno suscitato stupore, hanno alimentato fantasie e curiosità. Dopo qualche mese di vita insieme, poco a poco, ho visto gli sguardi di questi bambini, uno alla volta, rivolgersi verso di me. Mi sono innamorata di ognuno di loro. E ognuno di loro si è innamorato di me, come ogni allievo si innamora del suo maestro e desidera che lui lo guardi, lo riconosca e gli dica che è capace. Comincio a focalizzare il mio disagio rispetto al percorso di formazione. Mi sembra che ci sia molta distanza tra le difficoltà che trovo a scuola e le risposte che il nuovo modello di formazione per il nuovo insegnante della nuova scuola mi offre. Potrei imparare a usare la LIM e a navigare in ambienti digitali, ma mi chiedo se mi aiuteranno a cogliere la complessità delle soggettività che si intrecciano nelle relazioni umane e dentro la scuola, se mi daranno i linguaggi per comprendere i vissuti personali che ognuno porta in classe. Se sarò ben informata sulle diagnosi psicologico-analitiche cliniche per poter riconoscere i comportamenti problema, se saprò compilare griglie di valutazione, se saprò usare le nuove tecnologie, sarò un insegnante efficiente. Ma sarò in grado di produrre e trovare senso, motivazione, interesse e desiderio?
le gioie dell'insegnamento prima, il primo giorno di scuola pubblica. Prima ora di lunedì mattina, ovvero 8:10, 9:10, ti sei alzata alle 5:50, orario che tu sei solita vedere nella sveglia quando ti corichi, semmai non quando ti svegli. Entri in classe così come mamma ti fece, senza un registro, una lista di nomi, una password per il registro elettronico, un libro di testo, un programma da seguire, manco una BIC te sei portata, bidella. Varchi la soglia della terza A e trovi quello che più o meno sapevi ti avrebbe aspettato al di là della porta, la giungla. Variopinte bestioline incolte in piena botta ormonale, peluria sopra il labbro, esplosioni di seni acerbi sotto le magliette, brufoletti ingialliti e unghie finte a gogo che lottano per la sopravvivenza della specie fino alla fatidica sesta campanella, quando tutto dopo la tempesta finalmente tace. Tu sai benissimo che non sei lì per insegnare qualcosa. Lo sai fin da bambina che gli insegnanti non sempre stanno seduti in cattedra per insegnarti qualcosa, né gli studenti ai banchi per imparare. Sei lì perché hanno scavato il fondo delle graduatorie di istituto. Sei un nome, anzi una nomina, che non hai ancora neanche visto. Quella dell'insegnamento è una missione. Già. La missione è di sopravvivere anche tu fino al 30 giugno nella bolgia laurentina della scuola dell'obbligo. Tuttavia, così, giusto per passare il tempo, visto che non hai l'iPhone, ormai ti sei alzata dal letto, dopo che hai gentilmente chiesto agli studenti cui dai del lei di prendere posto, fatto l'appello, segnato gli assenti sulla tua molleschina personale con una penna imprestata, accuratamente evitato morti e feriti o atti vandalici gratuiti, prendi il gesso, vai alla lavagna e scrivi: What's your name? Giubilo dei ragazzi, perché quasi tutti sanno la risposta, almeno questa. Del resto, l'importante è la gratificazione nell'insegnamento, sempre. Tu che provi a educare alle differenze mentre in classe bestemmiano qualsiasi divinità oltraterrena, nostrana e non, ti tirano il cancellino, si malmenano e si insultano chiamandosi ebrea, cicciona, pianta grassa, arababà, kebab, falafel, frocio de merda, lesbicona forbicette, marchettaro, strappafiletti, negro che non sei altro, albino, drogato, magna patate, tossicomane, cupa libre, stracomunitario, tua madre quella zoccola sulla pontina con il perizoma. Ecco, mentre qualche collega ti guarda tra l'invidioso, il diffidente, il provolone, i piercing, i tatuaggi, l'anulare sinistro senza fede, si aspettano che faccia coming out da un momento all'altro, oppure che ti spogli in piedi sul tavolo della sala professori offrendoti al miglior offerente maschio, perché, scusa, cioè, o sei lesbica o un'impura, se alla tua età ancora non hai la fede al dito. D'altronde, ma scusate, no, capiamoci. Chi è che l'ha detto che un insegnante non può andare a un after di musica elettronica il sabato sera con le cattive compagnie, pomiciare col DJ o con la più fica della pista e poi andare, che ne so, il lunedì mattina, linda e pinta, verifiche corrette sotto il braccio a fare la differenza in classe? No, ok ragazzi, continuiamo magari la prossima volta. Portate un'altra canzone che vi piace, su cui lavorare. Ah, e bravi, ottima scelta per la canzone di oggi, grazie. Precarietà settembrina. Ti accorgi che la scuola è iniziata dal traffico mattutino nel quartiere, dalle foto dei figli dei tuoi amici col grembiolino su Facebook, dal clima che cambia all'improvviso liquidando gli ultimi scampoli di un'estate passata sui libri in un violento nubifragio, e soprattutto dalle email del tuo tanto amato ministero che gentilmente ti invita a presentarti a scuola per una supplenza fino a nomina avente diritto. Capital letters, nel caso ti facessi delle illusioni, solo per quello. Tutto il resto è libera professione, concorsone, disoccupazione, flessibilità. E mentre giornalisti analfabeti muovono i primi passi nella scrittura creativa, denigrando insegnanti abilitati dal MIUR che vengono tacciati di essere somari, incompetenti e non meritevoli, mentre politici corrotti parlano di riforme scolastiche, didattica, mobilità dal loro buio delle caverne platoniche in cui vivono, senza neanche sapere la differenza tra un tema, un quesito a risposta aperta, chiusa o multipla, mentre alcuni docenti sono ancora alle prese con orali, prove, pseudoprove, e altri si giocano il ruolo al gratta e vinci al bar dello Stato, mentre Renzi, ancora Renzi, persiste con i suoi imbarazzanti discorsi in Italy English, mentre si ricerca disperatamente un vaccino contro la supplentite incallita e cronica, mentre Gigino e Gigetto giocavano sul tetto, sono scomparsi improvvisamente 20.000 posti fissi, cioè 20.000 erotti. Per tua fortuna, però, perché non si dica mai una gioia, e per quella dei tuoi futuri studenti che non apriranno un libro prima del tuo trionfale ingresso in aula, restano ancora le cattedre vacanti, dette vacanze, e la chiamata diretta. Buona scuola a todos, promossi, bocciati, precari, somari, di ruolo, grandi e piccini.
Estratti di Maleducación, a cura di L'Aspro e Cattive Maestre. Testi di Marika Marianello, Cattiva Maestra Violet, Cattiva Maestra Pink. Letture di Chiara Gioncardi e Ottavia Leoni. Alla chitarra Luca Palumbo e Alessandro Bernardini. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 23esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 29 giugno all'8 luglio 2023. Per chi non lo conoscesse, cos'è questo festival?
Attraversamenti Multipli è un festival dedicato alle arti performative, un festival multidisciplinare, quindi intreccio a spettacoli, performance e site specifiche di danza, teatro, musica. E la novità di questa edizione è che il festival si confronta per la prima volta con la natura urbana, nel senso che si svolge completamente all'interno del parco di Torre del Fiscale, fa parte del parco archeologico dell'Asia Antica, e l'altro anno in realtà avevamo fatto un piccolo prologo di due giorni di relazione tra il festival e uno spazio verde metropolitano, e da lì nata l'idea e anche la voglia, insomma, di creare una sperimentazione nuova e quindi di abitare con il festival per 7 giorni un parco urbano. E quindi è la prima volta che, diciamo, da quello che erano i pilastri del festival, che si è sempre confrontato con i paesaggi urbani, passiamo a quella che è la natura urbana.
Come si caratterizza questa edizione?
Ogni anno abbiamo uno slogan, una parola, un club che ci accompagna, e quest'anno è fragile ed è una parola che un po' la decidiamo su vari livelli, sia sul ragionamento più ampio, più globale rispetto alla dimensione che ci troviamo a vivere di un pianeta sempre più fragile, sempre più colpito da emergenze climatiche, emergenze umanitarie, e contemporaneamente fragile anche rispetto a quello che è l'universo delle arti performative, che comunque continua a vivere una precarietà senza fine, e anche quello che ci viviamo come persone, esseri umani, soprattutto dopo una dimensione come quella che è stata della pandemia, di fragilità che ci ha raccontato, che poi appunto siamo molto fragili e siamo contemporaneamente allo stesso tempo anche molto interconnessi. Però la parola fragile la cerchiamo di destinare come un elemento anche vitale, quindi un po' una chiave di lettura del reale, quasi come una postura decentrata, lo possiamo definire, da cui poter ripartire per creare anche delle traiettorie altre, differenti, quindi anche con un elemento assolutamente prepositivo. Questa è una parola che ci accompagna in questa 23esima edizione, e anche all'interno appunto della scelta di fare un ragionamento tra la relazione tra le performance e i corpi performativi e gli spazi verdi, in un'ottica anche green e sostenibile, quindi un ragionamento sulla sostenibilità che attraversa soprattutto le forme attraverso cui vengono presentate le performance, e non tanto nei contenuti, anche se alcuni spettacoli che andiamo a presentare anche parlano proprio di questi progetti direttamente proprio del cambiamento climatico, però è soprattutto le forme, nel senso che chi conosce il pezzo, il pezzo abita i luoghi, e si inserisce, dialoga con i luoghi, lavoriamo da anni su l'allestimento, adesso è la parola che va anche molto di moda, ma attraverso la pratica da molti anni, quanto appunto il pubblico è seduto su delle storie, comodamente su delle storie del prati del parco artificiale, e se ci sono stati danza o quant'altro, sono sugli spazi esistenti, e quindi anche un lavoro chiaramente che crea per forza anche uno spostamento agli stessi artisti e le compagnie che ospitiamo, che sono molte. Quest'anno abbiamo 21 compagnie, tra cui una bella presenza anche di compagnie straniere, dalla Spagna e dalla Francia, a cui chiaramente ognuno porta, alcuni ci sono molte prime nazionali, alcune ci sono alcune creazioni originali create proprio per il festival, ma anche gli spettacoli preesistenti, chiaramente dovendosi confrontare con uno spazio come il parco artificiale, che ha degli elementi molto forti di archeologia, ma è incugnato in una zona densamente popolata come il Tuscolano, e con la ferrovia che gli passa accanto, gli aerei scendono verso Ciappino, quindi veramente un po' il mare verde della metropoli, però assolutamente all'interno della città, ed è anche interessante questo sincretismo tra archeologia e contemporaneo, e quindi diciamo tutte le compagnie hanno dovuto un po' relazionarsi in questo spazio e anche trasformare questi spettacoli. Iniziamo il 29 giugno con gli eventi artistici, con una giornata molto densa. Per chi è interessato, io invito ad andare sul sito che è attraversamentimulti.it, in italiano e in inglese, qui trovate tutto il programma definito.
Quanti sono gli eventi e quali luoghi?
Quest'anno si svolge tutto al Parco Ettore del Fiscale, quindi chiaramente lo abitiamo in più punti, in più spazi. Sono 35 spettacoli e 21 compagnie, e i giorni di eventi sono 7, quindi il 29 e il 30 giugno, il 1, il 5, il 6, il 7 e l'8 luglio. È molto denso il programma. Parlando prima della prima giornata, il 29 giugno, in cui abbiamo per esempio 7 performance, quindi è un po' un flusso continuo che intreccia spettacolo di teatro con performance di danza, con le performance che intrecciano la musica, con i visual, quindi con i video. Quindi diciamo un po', questa è la caratteristica un po' sempre di Attraversamenti Multi, la multidisciplinarietà, e la parola Attraversamenti Multi già ce lo racconta, quindi attraversamenti tra i diversi codici artistici, e diciamo un programma di cui siamo molto felici di presentarvi. E all'interno del programma di quest'anno, come un po' di anni, sono presenti dei laboratori che sono gratuiti. Quest'anno ne presentiamo 3: un laboratorio di danza e teatro nei paesaggi urbani, Fare Corpo, insieme condotto da Carlo Massari e Cicci Company, un laboratorio a cui teniamo molto, che è un laboratorio di visione interculturale, che il gruppo che segue il laboratorio va a seguire tutto il pezzo e a raccontarlo attraverso un blog assolutamente indipendente, quindi uno sguardo multitask che si chiama qui sul festival, e un laboratorio invece che offre la compagnia Zappalà sul linguaggio mobile, il linguaggio di danza della compagnia Zappalà. Questi tre laboratori, tra l'altro vi segnalo che il laboratorio di visione interculturale, e l'altro elemento che volevo sottolineare è che come sempre il festival è attento alla processualità artistica e cerca di creare delle traiettorie di supporto alla produzione artistica del contemporaneo attraverso delle residenze artistiche, quindi molti degli artisti presenti arrivano giorni prima, vengono ospitati dal festival per costruire il set specific proprio per i luoghi e per gli attraversamenti multipli.
23esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli, dal titolo Fragile, a Roma dal 29 giugno all'8 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. A presto!
Grazie, ciao!
Con Felice Della Corte, direttore artistico del Marconi Teatro Festival, dal 4 al 30 luglio 2023, ben trovato.
Eccomi qua, un grande saluto a tutti.
Cos'è questo festival? Raccontiamolo.
Ormai sta diventando piano piano una tradizione, perché è alla 7ª edizione, è partito un tono minore, poi piano piano è cresciuto, si è interrotto per il Covid, ha conosciuto una versione un po' più ridotta sempre per il Covid, ma è un festival che noi ormai consideriamo un fatto, cioè spettacoli ogni sera, fuori e dentro. Cioè chi arriva qua può scegliere tra vedere uno spettacolo all'esterno con tavolini, bar, c'è il bistro con la pericena, e poi vedere lo spettacolo all'esterno o vedere lo spettacolo all'interno. Questo fino al 30 luglio. E ci sono spettacoli di tutti i generi, c'è musica, c'è danza, c'è prosa ovviamente, e c'è anche la letteratura, insomma, spettacoli per tutti, per grandi e per bambini anche.
Quanti sono nel complesso gli appuntamenti?
Se voi considerate due giorni, dal 4 al 30 luglio, 45-50, insomma.
Sarà tutti i giorni?
Tutti i giorni tranne il lunedì. Abbiamo deciso di concedere un giorno di tregua a tutti noi e quindi il lunedì non ci sarà. Andiamo avanti dal 4 al 30.
Come saranno strutturate le giornate?
Uno può scegliere se vedere lo spettacolo all'interno o all'esterno. Abbiamo spettacoli che cambiano tutti i giorni, tranne per due eccezioni. Uno è il musical Madre Teresa, che prevedendo un allestimento insomma un po' più impegnativo, quindi resterà qui per 4 giorni di seguito, ed è l'unica eccezione con 4 giorni. E poi c'è un altro spettacolo che anche quello fa parte ormai della tradizione del festival, che è la foto del carabiniere di Claudio Boccaccini, che ci sarà 2 volte, il 4 e il 28 luglio. Ancora un altro allestimento particolare è Faust, che è uno spettacolo fatto con una compagnia a Praxa Teatro, che anche loro vengono spessissimo, che saranno 2 giorni consecutivi, 25 e 26. Tutto il resto, una giornata, si cambia ogni giorno.
Com'è stata la scelta artistica?
È una scelta improntata alla volontà di mettere dentro una serie di generi, cioè mettere dentro la danza, la musica, la prosa, la stand-up comedy, c'è un po' di tutto, come sempre, insomma. E ringraziando il cielo, gli artisti che partecipano a questa cosa ormai conoscono la manifestazione, per cui si propongono, e la scelta viene facile. Non ci sono sempre nomi eclatanti, perché in genere il Teatro Marconi è molto orientato alle nuove leve, ai giovani artisti, ma sono tutti comunque professionisti e consentono di avere un raggio d'azione che può prendere e interessare tutti i pubblici, dai più giovani ai più grandi.
Come si sta strutturando nel corso delle edizioni il festival, visto che siamo arrivati alla 7ª?
C'è un appuntamento consolidato che per esempio è l'aperitif d'autore, in cui noi attraverso un aperitivo presentiamo i libri. Anche lì io tengo sempre molto l'occhio aperto su quelli che sono giovani, e poi ci sono anche autori consolidati, mi viene in mente, che ne so, Giuseppe Manfredi, ma non vorrei lanciarmi in nomi perché farei torto a qualcuno.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere il programma?
Se uno vuole vedere, guarda www.teatromarconi.it, dove troverà, oltre che la stagione estiva, anche la stagione poi invernale, andando attraverso il sito, tra le altre cose, a parte tutte le informazioni che si possono ricevere, attraverso il sito si può collegarsi per acquistare eventualmente il biglietto, se no basta fare un colpo di telefono, prenotarlo e poi lo si acquista direttamente al teatro.
7ª edizione del Marconi Teatro Festival dal 4 al 30 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Felice Della Corte. A presto!
Un saluto e un ringraziamento a tutti voi. Grazie, grazie e a presto.
Con Manuel Paruccini per presentare il concorso di corti teatrali Idee nello Spazio a Roma, Teatro Lo Spazio, dal 4 al 14 luglio 2023. Ben trovato.
Ciao, buongiorno, grazie mille dell'invito, ben trovati a tutti.
Raccontaci cos'è.
Idee nello Spazio è una rassegna di corti teatrali che noi svolgiamo lì al Teatro Lo Spazio già da diversi anni. Questa, con la mia direzione artistica, è la quarta edizione. E le giovani compagnie, i giovani autori, i giovani attori sono chiamati a presentare un corto della durata massima di 15 minuti che sia estrapolato da un loro lavoro mai andato in scena oppure l'embrione di un lavoro che loro poi hanno intenzione di sviluppare. Questo per far sì che poi i vincitori abbiano l'opportunità di entrare nella stagione del teatro in uno spazio a loro dedicato. E quindi insomma è un'occasione per chi ha voglia di mettersi in gioco di vedere poi realizzato lo spettacolo per intero e quindi avere anche insomma la possibilità poi di farlo vedere, insomma di magari anche farlo circuitare avendo diciamo così un palcoscenico sul quale sperimentare la loro idea. Questi corti saranno giudicati, anche se il termine non mi piace molto, da una giuria tecnica composta nella maggior parte dei casi da artisti che normalmente frequentano il teatro Lo Spazio, quindi attori, registi e autori che sono stati nella nostra stagione o che saranno nella stagione prossima, e dal pubblico che ha una scheda voto e può appunto scegliere quali sono i tre corti che ogni sera passano poi alle serate successive. E il presidente della commissione di quest'anno sarà con noi il 14 di luglio, è Gianfranco Iannuzzo. Noi ogni anno abbiamo una personalità del mondo dello spettacolo che appunto fa il presidente della commissione e gestisce un po' tutti i giurati di quella serata. Siamo una giuria abbastanza eterogenea, anche perché non ci piace che questi corti siano visionati un po' da tutti quelli che fanno parte del mondo dello spettacolo, non solamente attori o registi, ma anche in generale insomma chi si occupa di spettacolo, quindi uffici stampa piuttosto che chi si occupa magari di coreografia o chi si occupa anche di distribuzione, perché ci piace che insomma ci dia un occhio a 360 gradi sul lavoro che i ragazzi, insomma che le compagnie propongono.
Quanti sono i corti che presenterete e come saranno suddivisi nelle giornate?
Ogni sera noi assisteremo a circa 5/6 corti, questo dipende un po' anche dalle disponibilità, perché la cosa più complicata di questo concorso è gestire poi il numero dei corti che si presentano, perché chiaramente poi ogni compagnia ha delle esigenze, alcuni non sono di Roma e quindi bisogna cercare un po' insomma no, di agevolare anche un po' la permanenza su Roma. E poi c'è qualche defezione dell'ultimo minuto, per cui insomma ecco, gestire è un po' complicato. Diciamo che oscilliamo tra i 5, 6, a volte anche 7 corti a sera. E abbiamo avuto circa una 45-50 domande di partecipazione e ne abbiamo selezionate più o meno 34, sì, poi sono state due defezioni, insomma siamo su 32-34 corti, che appunto andranno dal 4 di luglio, le facciamo tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, sono due giorni che lasciamo liberi, perché comunque l'estate sono sempre giorni in cui insomma la città si svuota e quindi insomma è inutile proporre cose durante quelle giornate, perché la gente preferisce andare al mare.
Da tutta Italia?
Da tutta Italia, sì, principalmente sono di Roma, perché ovviamente credi che hanno anche insomma chiaramente dei costi, no, per il soggiorno su Roma, però le domande sono arrivate un po' da tutta Italia, poi molti non sono di Roma, sono su base qui a Roma.
Che idea ti sei fatto dalla panoramica di tutti questi corti?
Devo dire che nel corso degli anni il livello è molto alzato, questo mi fa molto piacere, sinceramente anche il livello del concorso insomma ha un suo spessore, anche perché poi tutti i corti che hanno vinto nelle edizioni precedenti hanno poi avuto il loro spazio all'interno della stagione, molti spettacoli che sono nati lì poi sono andati anche da altre parti, in altri teatri. Ma questo mi fa molto piacere, Mary per esempio che ha vinto 2 anni fa, come è stato al Teatro di Sente, poi ha tournée. Insomma, si sono mossi bene, quindi questo mi fa piacere che insomma questo concorso venga preso anche no come una rampa di lancio. Ma ogni anno ci sono delle cose che ti colpiscono particolarmente, sia in positivo che in negativo, diciamo dire. Mi piace però, ecco, come sempre, vedere un po' quello che corre in pezzo, quello che si smuove nella mente delle persone creative, degli autori, dei registi, come cercano di andare a pescare, ci sono così testi che pescano sul sociale piuttosto che invece cose che sono completamente inventate, insomma è sempre un momento di condivisione che mi piace molto fare, perché poi anche c'è questa possibilità anche di fare due chiacchiere al termine dell'esibizione con i membri della commissione, trovo che sia una cosa molto anche insomma interessante per chi partecipa, perché non si limita solamente a un giudizio, a un voto, ma uno può avere un feedback immediato su quello che ha presentato, capire un po' magari come aggiustare il tiro, quello che ha funzionato, quello che va aggiustato, quindi è proprio un modo insomma anche un po' per sperimentare. Questa è un po' la funzione principale del concorso.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul programma?
Tutte le informazioni sono sul sito del teatro www.teatrospazio.it, sia sulla pagina Instagram del teatro appunto Teatro Lo Spazio, e sulla pagina Facebook Lo Spazio, ci sono tutte quante le informazioni, ci sono tutte quante le schede dei partecipanti sera per sera, perché noi il giorno prima, 2 giorni prima facciamo uscire sempre un profilo dei partecipanti della serata successiva.
Quarta edizione del concorso di corti teatrali Idee nello Spazio a Roma, Teatro Lo Spazio, dal 4 al 14 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Manuel Paruccini. A presto!
Grazie mille a voi, grazie mille a voi.
Con gioia di Casetta Rossa per presentare la 20ª edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma. Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito dal 4 al 19 luglio 2023. Ben trovata.
Ben trovati a voi, ciao e grazie per l'opportunità.
Raccontiamola a chi non la conosce, cos'è?
Casetta Rossa, come stavi dicendo tu, è uno spazio autogestito che si trova a Garbatella. E durante il mese di luglio, come ormai tradizione perché siamo alla 20ª edizione, organizza questa festa che chiamiamo Festa dell'Altra Estate, dove oltre a divertirsi molto, perché c'è di tutto, laboratori, incontri, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, veramente di tutto e per tutti i gusti. E ci sono anche però dei dibattiti che danno l'occasione anche di crescere e di confrontarsi.
Come è articolato quest'anno?
Il pomeriggio si parte dalle 18 circa con laboratori per bambini, e presentazioni di libri e dibattiti. E poi invece in serata sono proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, musica di varia natura, cioè dal Vapor Ensemble, scuola romana e musica per tutti i generi. Il programma più dettagliato lo trovate sulla nostra pagina Facebook e su Instagram trovate i singoli eventi giorno per giorno.
Com'è stata la scelta artistica?
Ci siamo dati un tema di fondo che è il mare aperto e quindi ci ha guidato un po' nella scelta per affrontare i temi che sono anche di attualità, quindi sui migranti, le difficoltà di chi si trova appunto in alto mare, ma non solo in senso fisico ma anche in senso metaforico, quindi tutte le difficoltà per esempio di vivere a Roma. Ci sarà un dibattito il 9 pomeriggio su Roma vista da fuori, quindi come chi arriva a Roma trova la città e come la vede. E poi ci sarà sabato 8 invece pomeriggio un dibattito sul mutualismo organizzato da Casetta Solidale, e quindi ci saranno anche vari occasioni di incontro e di confronto. Per quanto riguarda invece la sera, iniziamo con The Best of Claudio Morici e andando avanti con due spettacoli teatrali il 9 e il 10, uno si chiama Telemaco ed è un viaggio sulla poesia, e poi il 10 ci sarà un altro spettacolo sempre altamente in tema che si chiama Migrantes. Ci sarà una presentazione nell'ambito invece degli eventi pomeridiani della Carta dei Sentieri del Lago di Campotosto, organizzato dal nostro gruppo di escursionisti. Comunque ecco, il filo conduttore è stato questo del mare aperto.
Com'è il rapporto con il quartiere?
Mediamente positivo, nel senso che siamo molto conosciuti e riconosciuti come spazio di incontro sociale e anche di incontro, perché chiaramente sono molte le persone del quartiere che passano a Casetta per farsi un aperitivo, per parlare, per stare un po' al fresco del figlio e conoscere anche gente nuova. Naturalmente c'è anche chi è un po' infastidito dal rumore della musica, ma noi insomma cerchiamo ovviamente assolutamente sempre di rispettare gli orari, quindi di dare il meno fastidio possibile, però tendenzialmente siamo molto molto apprezzati e molto ben visti per l'opportunità che offriamo di scambio e di incontro.
Come si sta sviluppando nel corso degli anni, visto che siamo alla 20ª edizione?
Si cresce perché si fa esperienza, si cresce perché abbiamo degli artisti che ormai sono molto affezionati e sono loro che ci vengono a chiedere di poter partecipare. Infatti quest'anno volevamo fare una selezione leggermente diversa, ma poi siamo piacevolmente stati costretti ad allungare la festa, perché appunto gli artisti che storicamente hanno sempre partecipato ci hanno chiesto di venire perché avevano piacere di esserci.
I riferimenti ce li hai dati. 20ª edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa SPA, dal 4 al 19 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Gioia di Casetta Rossa. A presto!
A presto e ripeto, grazie a voi per l'opportunità.
con le artiste Rossana e Teresa Coratella per presentare la performance Rubiamo Baci a Roma, al Largo Gaetano Agnesi, giovedì 6 luglio 2023. Ben trovate!
Grazie, ben trovati a tutti.
Ciao, buongiorno.
Cos'è questo evento?
Ciao a tutti, sono Rossana, sono qui con mia sorella Teresa, siamo due artiste, due sorelle e collaboriamo spesso insieme e ci piaceva per questa occasione coinvolgere il pubblico interamente e l'occasione di cui vi parlo è la giornata internazionale del bacio rubato e quindi abbiamo pensato di fare questo flash mob performativo che si terrà appunto fronte metro Colosseo, dove verranno coinvolti tutti coloro che vorranno essere protagonisti di un bacio. Ci sembrava carino, ecco, in un tempo in cui siamo sempre pieni di notizie brutte, a partire dalla guerra, dalla violenza, dalle ingiustizie, andare un po' a sdoganare quello che poi è un gesto semplice e naturale come il bacio. Lasceremo una libera interpretazione ai nostri spettatori, a chi vorrà partecipare a questo flash mob, per cui vedremo che tipi di bacio ci saranno. Saranno poi scattate delle foto e ci saranno anche diversi ospiti.
Ciao a tutti, io sono Teresa e per questa occasione abbiamo voluto unire anche la performance e la musica e ci accompagnerà il maestro Juan Carlos Albelo Zamora e poi ci saranno due attori, Massimo Napoli e Sara Ren, che regaleranno questi baci. Insomma, è una cosa carina, dinamica. E poi voglio ringraziare anche le associazioni Abili Oltre e Filtro Social Life che ci stanno sostenendo per questo progetto. Per quanto riguarda questi baci rubati, saranno immortalati dai fotografi Gabriel Tess, Salvatore G.P. Grimaldi e dalla fotografa Denise Sarai.
Com'era nata l'idea?
È nata pensando a questa estate che tardava un po' ad arrivare e quindi ci siamo chieste con Teresa come inaugurare la nuova stagione estiva con un po' di luce, di calore e quindi da lì ci siamo poi accorte che c'era questa giornata internazionale del bacio rubato e perché no aprire la stagione con un bacio, con l'amore, con un segno di pace e quindi è nata così un po' casualmente come spesso nasce dalle nostre riflessioni durante anche dei viaggi che facciamo, insomma pensiamo alla contemporaneità, quello che succede, quindi ci siamo ispirate anche un po' alla stagione estiva e lasciare andare i pesi dell'inverno, ecco.
Come avete pensato agli artisti coinvolti?
Gli artisti coinvolti fanno parte integrante della performance perché sono i due attori, l'attrice donna e l'uomo, che verranno posizionati all'interno di un cerchio con scritto Baciami. E poi il pubblico che vorrà far parte della performance ruberà un bacio a questi attori che abbiamo deciso di inserire e questi baci poi saranno immortalati da questi fotografi conosciuti anche nel territorio romano, tutto accompagnato con la musica appunto del maestro Juan Carlos.
Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più?
Abbiamo creato un evento sulla pagina Facebook di Teresa Coratella. Vi invitiamo ad aderire, a partecipare, a lanciare insieme a noi l'hashtag Rubiamo Baci. Speriamo possa divenire un trend non solo sui social ma anche proprio come messaggio di vita, di positività.
La performance Rubiamo Baci a Roma, Largo Gaetano Agnesi, giovedì 6 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alle artiste Rossana e Teresa Coratella. A presto!
Grazie, baci!
Con Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico dell'Appia Antica, per presentare la seconda edizione del Roma Unplugged Festival. Appia Antica dal 30 giugno al 2 luglio 2023, ben trovato.
Grazie dell'invito. Questa seconda edizione, dopo l'anno scorso, rilanciamo con ospiti internazionali, Noah, Cristicchi, San Salvador, Mogol, Rastan, Rastango, quindi ce ne sarà per tutti i gusti, di nuovo alla Villa dei Quintini e al Mausoleo di Cecilia Metella.
È una rassegna a prezzi ridotti per combinare sia la visita archeologica che il concerto.
Sì, il biglietto per Villa dei Quintini soltanto 12 euro consente l'accesso per tutta la giornata. Ci saranno delle visite guidate archeologiche speciali durante la giornata e ai concerti serali. A Cecilia Metella 10 euro. Segnalo però che per i giovani sotto i 18 anni, in realtà, siccome è un biglietto speciale ma di ingresso al nostro sito, valgono le riduzioni e le gratuità di legge, quindi sotto i 18 anni non si paga, è gratuito, e fino a 25 anni si pagano soltanto 2 euro, quindi aspettiamo molti giovani, è una bella opportunità per loro per godere di quella bellezza del Parco dell'Appia, sia all'alba, perché ci sarà un concerto all'alba del 2 luglio, domenica, ma anche al tramonto la Villa dei Quintini si infuoca, diventa rosso, fiammante, molto suggestivo.
Come era nato il progetto?
Una seconda edizione di questo Unplugged, ossia una musica non invasiva, perché ovviamente parliamo di un parco naturalistico e archeologico, quindi particolarmente delicato, un contesto dove bisogna entrare in modo rispettoso, e quindi una musica non troppo invasiva. Noi abbiamo una lunga tradizione di jazz, però abbiamo voluto dall'anno scorso allargare un po' gli orizzonti con una musica anche più popolare, musica leggera, come si diceva una volta, e l'anno scorso è venuto con grande successo Vinicio Capossela, ma anche abbiamo avuto, siccome c'è sempre una tradizione del jazz, J.J. Telesforo, Tilo Burtu, che ha fatto un'apparizione straordinaria la sera insieme a J.J. Telesforo. Quindi cerchiamo di aprire questi luoghi anche in orari, noi chiudiamo alle 7:30, normalmente in questo caso d'estate aprire anche di sera ci sembra una cosa importante, e soprattutto con la musica, perché la musica è quell'elemento di unione tra la natura e la cultura che caratterizzano il nostro parco.
Com'è stata la scelta artistica dei musicisti?
Ma a me piace che ci sia sempre un legame con i nostri luoghi, quindi appunto l'anno scorso Vinicio Capossela aveva addirittura viaggiato insieme a Paolo Rumic lungo l'Appia e ha dedicato tutto il suo concerto proprio all'Appia Antica, quindi per noi è stato un motivo di grande orgoglio. Quest'anno San Salvador sarà accompagnato da Italia Nostra, dall'associazione storica che si è battuta sin dagli anni 50 con Antonio Cederna per l'istituzione del Parco dell'Appia, ma abbiamo Simone Cristicchi con Amara che cantano Franco Battiato, concerto mistico, quindi possiamo tranquillamente dire che l'esperienza alla Villa dei Quintini al tramonto è già mistica come atmosfera. Aggiungiamo il misticismo di Battiato cantato da Cristicchi Amara al misticismo dei nostri luoghi così magici anche. Noa, ci piace l'idea anche di avere un ospite internazionale che si batte per la pace, la Via Appia che nasce come strada in realtà di guerra, di strada di conquista degli antichi romani verso il sud, ci piace che diventi una strada invece, è un auspicio più che altro, di cultura e di pace.
Come saranno articolati gli appuntamenti tra visite e concerto?
Iniziamo il 30 giugno la sera con Noa alla Villa dei Quintini, con ingresso dalla Via Appia Nuova 1092. Il giorno dopo abbiamo due eventi, uno che si svolge a Cecilia Metella, il grande monumento, il nostro mausoleo, il più importante, questa grande tomba, sotto la quale all'interno del Castello dei Caetani si svolgerà appunto questo concerto con lezione, più una lezione è un incontro con anche l'Associazione Italia Nostra che parlerà dei temi legati al parco ma in un modo diciamo molto comunicativo, e poi invece alle 9 di nuovo alla Villa dei Quintini abbiamo Cristicchi e Amara che cantano il concerto mistico per Battiato. Il giorno dopo, la domenica 2 luglio, ci aspettiamo i nostri diciamo fruitori, sono prevalentemente nel weekend, essendo noi un parco, e la domenica abbiamo triplicato con un concerto all'alba, sempre alla Villa dei Quintini, in San Salvador. Lo consiglio perché veramente l'alba alla Villa dei Quintini, se il tramonto diventa rosso fiammeggiante, l'alba, questa luce che morbidamente comincia ad accarezzare la muratura delle terme, del calidarium e del frigidarium di questa grande villa dei Quintini e poi di Commodo, dell'imperatore, è veramente un'esperienza unica e peraltro irripetibile, perché noi normalmente abbiamo alle 9. E poi avremo nel pomeriggio Mogol che ci racconterà la storia della canzone, ma aggiungendo anche l'ascolto di alcune canzoni italiane e non solo, alle ore 18. quindi verso il tramonto, e poi all'imbrunire fino alla notte torniamo al jazz, che nella nostra tradizione, con Javier Girotto e Aire Stango insieme a Ralph Towner, quindi di nuovo una dimensione internazionale con una musica che ci piace molto, quella del jazz, che ben si inserisce nei nostri contesti.
Quali sono i riferimenti web per i dettagli del programma?
Io consiglio di andare su due siti. Ce n'è uno specifico del festival, romaunpluggedfestival.it, unplugged scritto unplugged, romaunpluggedfestival.it, e poi anche il nostro sito parcoarcheologiodellappiantica.it, dove ci sono tutte le informazioni per comprare anche il biglietto online, ma ci sono anche le biglietterie fisiche già attive, quindi chi vuole può anche venire direttamente alle biglietterie di Cecilia Metella sull'Appia Antica o della Villa dei Quintini sull'Appia Nuova e acquistare il biglietto già in questi giorni, o per chi vuole anche all'ultimo momento. Le biglietterie saranno aperte in realtà tutto il giorno, perché sono le biglietterie dei nostri siti, perché come dicevo il biglietto è un biglietto d'ingresso al parco che include anche il concerto del giorno.
Seconda edizione del Roma Unplugged Festival sull'Appia Antica dal 30 giugno al 2 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico dell'Appia Antica. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo!
Con Tomasz Kirenczuk, direttore artistico della 53esima edizione del Sant'Arcangelo Festival, dal titolo Enough Not Enough, dal 7 al 16 luglio 2023, ben trovato.
Grazie, grazie per questa invito.
Per chi non lo conoscesse questo festival, quali sono le sue caratteristiche?
La prima caratteristica è quella che si tratta di un festival che si svolge in una cittadina abbastanza piccola, bellissima, medievale, Sant'Arcangelo di Romagna, una città che prima di quando è incominciata la storia di questo festival non aveva molti legami con teatro, l'arte performativa. Allora l'idea principale era quella di portare l'arte performativa proprio a questo borgo medievale, anche di presentare degli artisti abbastanza sperimentali, progressisti, che nelle loro pratiche toccano non soltanto questioni che riguardano l'arte, ma soprattutto quelle che riguardano società e politica. E credo che questo elemento stampa molto nel DNA di questo festival, cioè un festival che da un lato fu e che sicuramente sarà un posto importante di incontro, di scambio, di dialogo, in cui le diverse realtà e prospettive sul contemporaneo si possono incontrare e valutare, interpretare e vedere.
Raccontiamo l'edizione di quest'anno.
Quest'anno siamo molto contenti con la programmazione, che forse non è così sorprendente quando si sa che l'abbiamo lavorato un anno lungo per portare questo festival a buon fine. Io sono molto contento che c'è una forte presenza degli artisti internazionali insieme con gli artisti e le artiste italiane, perché credo che questa sia la parte importante della caratteristica di Sant'Arcangelo Festival, che da un lato è un festival molto concentrato sugli artisti e le artiste italiane, tra cui anche questi e queste emergenti, ma allo stesso tempo apre lo spazio a molti artisti e artiste internazionali che a Sant'Arcangelo presentano i loro lavori per la prima volta in Italia. Credo che questo modo di cercare di presentare gli artisti e le artiste ogni tanto conosciuti è una cosa veramente bella, perché questo festival ci permette di prendere i rischi. Tra le artiste e gli artisti che presentiamo quest'anno ci sono anche i ritorni, come per esempio questo di Lidia Luis e Dana Michelle, due coreografe di una rete danza internazionale altissima. Lidia Luis viene da Dominicana alla sua base a Berlino, Dana Michelle è una artista canadese. E Dana Michelle parla sulla questione del corpo femminile, sul piacere, sulla sessualità vista dalle prospettive diverse, quella della madre, quella del performer, dell'amante, dell'artista. Invece Lidia Luis fa una ricerca verso scandalo come un strumento che porta il cambiamento, con una forte presenza della prospettiva antirazzista e postcoloniale. ci sono dei ritorni importanti dopo la edizione precedente del festival, con Alex Wachinski-Jenkins, un coreografo polacco-britannico con una base a Berlino, che continua la sua ricerca sulle comunità queer e anche sulla modalità in cui i corpi negoziano la relazione nei spazi diversi. E poi c'è anche il spettacolo di Catul Teixeira, un'artista non binaria brasiliana con la base in Svizzera, che anche lei fa un'indagine su corpo queer. E poi ci sono anche molti artisti e artiste che vengono a San Fernando per la prima volta, come per esempio Tyrann Williams, un artista sudafricano con la base in Svizzera, che si confronta con le aspettative culturali, sociali, politiche verso un corpo nudo maschile, con tutto questo contesto di una sessualizzazione di corpo nero nudo maschile. E Simone Hetzel, un'artista di una rilevanza internazionale importante, che insieme con Nato Stelle porta a Africa. È un lavoro che parte da un'idea folle di costruire, una idea folle ma anche molto provocatoria, di costruire una ditta che cambierebbe l'acqua per le lacrime delle donne africane in lutto. E poi c'è anche un'artista importantissima per questa edizione del festival, Rebecca Chaillon, un'artista francese che viene da Martinica, che oltre ad essere un'artista importantissima è anche un'attivista che fa un'attività importante in Francia per quanto riguarda i diritti delle artiste donne di colore, per quanto riguarda la società artistica francese. E poi chiaramente ci sono anche le artiste, gli artisti italiani, italiane, tra cui anche un piccolo focus dedicato alle nuove coreografie in Emilia Romagna, con la presenza di Cristina Pizzaderizzo, collettivo cinetico De Widele e Giordana D. E presentiamo per la prima volta a Sant'Arcangelo il lavoro di Sara Buotti. Ci sarà con noi anche Chiara Bersani con il suo nuovissimo lavoro Sottobosco, e noi presentiamo una versione site-specific, un lavoro in cui Chiara fa una ricerca verso la connessione tra natura e corpo disabile. In questo spettacolo presentiamo anche uno spazio nuovissimo che in 53 anni di esistenza di Sant'Arcangelo Festival non è stato mai usato, è un bellissimo potere fuori di Sant'Arcangelo, in cui presentiamo spettacoli con la luce naturale durante il tramonto. Spero che questo sarà un'esperienza bellissima. Poi ci sono anche Silvia Calderoni e Lenia Caleo con il loro l'ultimo lavoro del presente. E tante cose in più, dai spettacoli, workshop, concerti, DJ set, incontri, talk e altre attività che sta cercando lo testalo.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
È già aperta la biglietteria qui a Sant'Arcangelo, allora si può passare anche la piazza Gargamelli per acquistare i biglietti. Oltre alla biglietteria a Sant'Arcangelo, sul nostro sito www.santarcangelofestival.com si trovano tutte le informazioni sul programma e si possono acquistare i biglietti anche online.
53esima edizione del Sant'Arcangelo Festival dal titolo Enough Not Enough, dal 7 al 16 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Tomasz Kirenczuk. A presto!
Grazie mille, siete tutte e tutti benvenuti e benvenuti a Sant'Arcangelo. A presto, grazie.
Con Benedetto Tudino, direttore artistico di Borgo Festival a Fiano Romano, Castello Ducale Orsini, dal 10 al 19 luglio 2023. Ben trovato.
Grazie, grazie, ben trovato a te e a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando.
Ti chiedo subito a che edizione siamo.
Siamo alla 24esima edizione del Borgo Festival, anche se in realtà sono state fatte 3 edizioni precedenti che si chiamavano Teatro degli Angoli, quindi potrebbe essere la 27esima, però col nome di Borgo Festival è la 24esima.
Come si caratterizza? Cos'è?
Abbiamo soprattutto un obiettivo, e forse questo è quello che lo caratterizza di più. Il nostro obiettivo è arrivare al momento in cui non abbiamo più spettatori perché tutti vogliono raccontare, quindi tutti diventano attori del Borgo. E questa è un pochino l'idea proprio della cultura di base, quella di pretendere in qualche modo che le persone prendano sul serio la propria storia, non solo perché vale la pena raccontarla, ma perché fa parte di una storia universale, perché senza la storia di uno solo di noi, la storia di tutti non c'è.
Come si articolerà questa edizione?
In 3 contenitori, più un quarto che li contiene un po' tutti. Il primo contenitore si chiama Aspettando il Borgo Festival, è uno spazio riservato ai concerti. Noi fino alle edizioni precedenti davamo ai concerti lo spazio finale di ogni serata. Ora abbiamo deciso che i concerti abbiano uno spazio loro. In questo settore del festival, che si chiama appunto Aspettando il Borgo Festival, abbiamo 4 serate con 4 concerti. Una seconda parte è il Borgo Festival, è un insieme di momenti di teatro, musica, danza, spettacolo vario, che fino a prima della pandemia si articolava all'interno del borgo di Fiano Romano. Ora siamo un po' costretti all'interno del Castello Orsini, le terrazze, però abbiamo sempre i nostri 32 momenti che in contemporanea agiscono su 4 percorsi diversi. Cioè le persone entrano in un percorso e vivono una avventura teatrale, musicale, di danza su un tema che quest'anno è il teatro. Abbiamo 32 momenti quest'anno in contemporanea di spettacolo.
Com'è stata la scelta artistica?
Avviene da parte degli artisti. Noi cerchiamo di dare spazio a tutti. Abbiamo solo un presupposto. Uno, che siamo certi che il nostro modo di intendere la cultura ha delle articolazioni di base che non possono essere trascurate, come quello per esempio di pretendere che tutti quelli che si raccontano siano liberi, sia di raccontarsi sia nella loro vita, e sorprendano libera la possibilità a tutti di vivere e di convivere. Quindi siamo alla base degli antifascisti veri, dei antirazzisti veri, abbiamo la possibilità di accogliere chiunque viene e voglia raccontare la sua storia e metterlo anche in uno spazio in cui questo è possibile, perché la difficoltà che c'è di più grossa, Federico, è proprio questa, è quella di dire: noi accogliamo le storie di tanti, no? Poi le mettiamo in pasto agli spettatori, e gli spettatori molto spesso sono quelli che giudicano questa situazione. Ecco, il Borgo Festival pretende in qualche modo, tra virgolette, di educare anche gli spettatori a fare in modo che possano sentire e ascoltare davvero quello che gli viene raccontato, e possano soprattutto capire alla fine che qualsiasi cosa viene raccontato da chiunque, possa essere un bambino, possa essere un vecchio, è un loro patrimonio di conoscenza. C'è sempre qualcosa che non si conosce. Io ho lavorato molto tempo con Rodari, e la prima volta che ho lavorato con lui mi ha preso per un braccio, perché io stavo parlando con dei bambini così come ci parlano gli adulti, e mi ha detto: senti, tu, se vuoi parlare con un bambino devi imparare a salire alla tua altezza, non scendere alla tua, non ce la farai così, perché tu puoi sapere 10.000 cose, lui ne sa una che non sai, insieme ne sapete 10.001, ed è questa la pretesa che tu devi avere dal tuo lavoro, quella di conoscerne 10.000 e uno, i tuoi 10.000 e la uno che lui ti racconta e che tu non conoscevi. E questo è meraviglioso, perché in realtà è quello di cui ci si meraviglia, quello che ancora non si conosce e che all'improvviso arriva e ti apre la mente.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Ci potete trovare sotto la pagina Facebook di Rinoceronte Incatenato, oppure www.rinoceronteincatenato.it, oppure ancora su Facebook sotto la pagina di Borgo Festival, oppure sotto le singole pagine di Benedetto Tudino.
24esima edizione di Borgo Festival a Fiano Romano, al Castello Ducale Orsini, dal 10 al 19 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Benedetto Tudino. A presto!
Grazie a voi. A presto, presto, grazie.
Con Paola Varesi dell'Istituto Cervi per presentare la 22esima edizione del Festival di Resistenza Gattatico Casa Cervi dal 7 al 25 luglio 2023. Ben trovata!
Benissimo, grazie, grazie dell'ospitalità. Sì, inauguriamo la 22esima edizione del Festival di Resistenza. Sono 22 anni di teatro per la memoria, il che ci rende particolarmente orgogliosi e convinti anche della bontà di questo progetto, che attraverso il teatro, nella forma del teatro civile, indaga le nuove resistenze, la permanenza della resistenza, ma anche la sua evoluzione in quelle che sono le resistenze che si vivono quotidianamente a livello individuale, collettivo. Sono 7 serate secondo uno schema che è consolidato, ma che si rinnova di anno in anno proprio sulla base anche della scelta artistica dei tantissimi progetti che arrivano a seguito di un bando che l'Istituto Cervi, che promuove il progetto insieme a Borea, lancia fra gennaio e febbraio. E dobbiamo constatare che ogni anno le compagnie che rispondono sono in numero crescente e c'è anche una qualità crescente, un po' perché il progetto, come dicevo prima, sta crescendo, ma anche perché probabilmente il lavoro sulla memoria, sulla storia, ma anche sull'attualità attraverso il teatro è un lavoro sempre più convincente, che interessa i pubblici, ma interessa anche le compagnie, molto spesso compagnie giovani, che si misurano attraverso questa forma d'arte con le questioni della quotidianità.
Com'era nato tutto? Raccontiamo a chi ci ascolta.
È nato con l'idea anzitutto di abitare gli spazi del Museo Cervi con delle forme di arte performativa e proprio dalla necessità di innovare i linguaggi della memoria. Il teatro, per la sua immediatezza, per il fatto che il teatro racconta il momento, racconta il presente, e anche per un panorama che già allora era molto ricco di compagnie che si misuravano appunto con i temi dell'attualità, ci sembrava il modo più efficace, e anche per stimolare ad un abitare diverso degli spazi, museali, che però insomma sono anche un qualcosa di più di un museo, perché è un luogo della memoria che da sempre vuole essere un luogo vivo della memoria. Quindi il teatro, nella sua immediatezza, nella sua attualità, ci sembrava una delle forme d'arte che più rinnovasse proprio l'immagine del museo. E diciamo che sicuramente siamo approcciati con un po' di cautela, e poi l'accoglienza del pubblico, ma anche il rinnovarsi delle compagnie, la ricchezza dell'offerta, ci ha persuaso che era una strada importante anche per incontrare, devo sottolinearlo, le giovani generazioni. E quindi abbiamo proseguito. È chiaro che ha cambiato anche un po' forma, nel senso che dal 2011 ha assunto la forma di bando di selezione, mentre prima c'era più una ricerca artistica che muoveva dal gruppo di lavoro che ha fatto nascere il progetto. E dal 2011 invece c'è un bando di selezione a livello nazionale a cui le compagnie rispondono anche da fuori confine. E quest'anno tra l'altro abbiamo una presenza anche di artisti che si sono formati all'estero. Cito tra gli altri Klaus Martini, che è vita l'albanese e con il suo spettacolo proprio inizia questa edizione del festival, o Gemma Hansson Carbone, che è un'attrice italo-svedese con la quale si conclude questa edizione. Quindi insomma una varietà sempre più vasta anche di offerta da parte degli artisti, anche a livello insomma di provenienza e di formazione.
A questo proposito, com'è il panorama di quest'anno?
Molto ricco appunto anche per questi innesti di artisti che si sono formati all'estero, ma c'è anche un valore aggiunto, c'è proprio una varietà di forme di rappresentazioni. Diciamo che insieme alla narrazione teatrale più tradizionali ci sono spettacoli di teatro, danza, passeggiate immersive e itineranti, c'è tanta musica, musica rap, musica folk, e quindi si conferma appunto un teatro che ogni anno si rinnova e rinnova proprio questa capacità di ragionare sui temi del presente. Ecco, diciamo che se c'è una caratteristica dell'edizione di quest'anno è proprio la varietà delle forme di rappresentazione, queste contaminazioni sostanzialmente, quindi teatro, l'immersione, l'attività performativa e tanta musica. Ad esempio la serata di martedì 11 luglio, dove sarà in scena la compagnia Cartocci Sonori, si intitola Rapper, Equim al Poeta. Ecco, come dice il titolo, c'è una forte componente, un forte innesto della parte musicale su una struttura tradizionale teatrale, ma appunto con questa vocazione della musica. Quindi è un po' una caratteristica della poetica del festival di quest'anno, che poi tocca in tutte le serate, quindi che sono i temi cogenti, insomma i temi che riguardano tutti dell'attualità, per cui la resistenza nella sua vocazione più classica con la rosa bianca, e qui abbiamo appunto il ritorno di Aida Tagliente, che già era venuta al festival di Resistenza nel 2011 e torna quest'anno con la rosa bianca, riproponendo l'esperienza degli studenti universitari di Monaco che misero insieme appunto questo gruppo di opposizione al regime nazista nominato la Rosa Bianca, facendo attività di contrasto attraverso i libri, attraverso il volantinaggio, attraverso una controinformazione appunto contro il regime, e quindi riproponendo quelli che sono gli approcci alla storia. C'è poi invece la declinazione più attuale della resistenza, come in rap appunto, o come nello spettacolo della prima sera PPP ti presento l'Albania appunto di Klaus Martini, oppure come Gemma Hansson Carbone con questa passeggiata immersiva dell'ultima serata. E anche questo è un progetto molto interessante, ci saranno due replica, una alle 18:30 e una alle 20:30, perché Gemma Hansson Carbone ricostruisce lo spettacolo, che è una passata passeggiata immersiva, adattandola al luogo in cui lo spettacolo viene portato. Tra l'altro il titolo è mutuato da un saggio di Dimitriadis, un intellettuale greco che scrisse un saggio molto importante nell'epoca del regime dei colonnelli e che però è estremamente attuale nel suo sguardo all'Europa, un'Europa fragile che erige muri, e quindi insomma c'è un richiamo sostanzialmente a quello che stiamo vivendo adesso. Ed è interessante questo rigenerarsi a seconda del luogo che lo spettacolo abita. E questo è un altro esempio appunto della capacità del teatro di rinnovarsi, di attualizzare il suo linguaggio, pur mantenendo una coerenza appunto di sguardo limpido, anche disincantato e talvolta anche critico, insomma, quando è necessario nei confronti del presente.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Assolutamente sì, a parte il sito che è www.istitutocervi.it, festival.istitutocervi.it, poi siamo su Facebook, siamo su Instagram, su Facebook Festival Teatrale di Resistenza, Museo Cervi, Istituto Cervi, e poi su Instagram trovate tutta la nostra programmazione. Ogni serata tra l'altro è accompagnata da un esperto di teatro, da uno studioso di storia contemporanea, da un giornalista che intervista la compagnia, e questo è anche un valore aggiunto che il festival offre ogni anno, di incontrare il pubblico dopo, anche perché vogliamo fare teatro di comunità, quindi insomma si vede lo spettacolo, poi la gente rimane e degustando anche i prodotti tipici del territorio, sono tante le aziende che ci forniscono gratuitamente i loro prodotti, e poi si intervista la compagnia e si approfondiscono i temi, e questa è proprio una vocazione che vogliamo dare di un teatro che così abita gli spazi che sono caratterizzati dalla solidarietà, dal senso della comunità di Casa Cervi. Diciamo che non potrebbe essere diverso un teatro fatto fra i muri e negli spazi all'esterno di Casa Cervi, teatro di comunità, teatro sociale, insomma, nella sua vocazione originaria, recuperando i temi sociali, civili di Casa Cervi. Le date sono venerdì 27 luglio, martedì 11 luglio, giovedì 13 luglio, sabato 15 luglio, martedì 18 luglio, venerdì 21 luglio, domenica 23 luglio. Si conclude con la storica pasta asciutta antifascista, serata in cui non c'è spettacolo, ma vengono dati premi, perché c'erano tre premi: un premio della giuria presieduta da Maurizio Bercini, un premio della giuria giovani, che è il premio Gigi Dall'Aglio Under 30, e un premio del pubblico. Quest'anno c'è un ritorno anche del premio del pubblico, che era stato momentaneamente fermato per le conseguenze del Covid e l'impossibilità di lavorare con la carta. Insomma, quest'anno riprendiamo anche questa partecipazione importante del pubblico e ci teniamo proprio per la vocazione che ha il teatro di Casa Cervi. Si inizia il 7 luglio, che è un'altra data importante del calendario civile, ricordando i morti di Reggio Emilia del 1960.
22esima edizione del Festival di Resistenza a Gattatico, Casa Cervi, dal 7 al 25 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Paola Varesi dell'Istituto Cervi.
Grazie, grazie a voi dell'ospitalità, grazie davvero di cuore.
Con Patrizia Salvatori, direttrice artistica della nona edizione del Festival di Danza Urbana a Corinaldo, il 7 e 8 luglio 2023, ben trovata.
Buongiorno a tutti, grazie di questa telefonata, occasione ottima per spiegare e raccontare i voli pindarici che noi facciamo nell'ideare gli eventi.
Per chi non lo conoscesse, descriviamo questo festival.
È un festival che nasce per animare il borgo. Il borgo è già di suo come un teatro a cielo aperto. Ogni piazzetta, scorcio, strada si presta a essere una cornice, ovviamente per delle performance che abbiano un senso perché sono incastonate in questi luoghi, senza escludere anche l'utilizzo del palco che viene montato nella Piazza del Terreno e che di solito in queste ultime manifestazioni ospita gli eventi clou. Quindi il festival parte animando il borgo e poi si conclude negli spazi convenzionali, pur essendo sempre all'aperto.
Come era nato il progetto?
Era nato proprio per portare come un contenuto nuovo, no? Tu vieni a visitare un borgo e nello stesso tempo ti trovi sorpreso da un'attività del cosiddetto spettacolo dal vivo che ovviamente ti coglie impreparato e ti emoziona. Quindi è un modo di dare delle emozioni. La danza ci offre molto da questo punto di vista, perché il linguaggio del corpo è come un paesaggio e il corpo stesso diventa un paesaggio nel paesaggio che lo ospita e quindi alla fine lo anima come se fosse la sua essenza. Questa è un po' l'idea. A me piace molto lavorare nei posti antichi con un punto di vista dell'oggi, in modo tale da mettermi in relazione con quello che era il nostro passato, perché penso che faccia crescere anche i giovani di oggi pensare alle radici. Infatti abbiamo questo sottotitolo Paesaggi, radici, comunità, che ne esprimono il senso. Il paesaggio è quello che ho detto, un po' quello che tu vedi fuori, un po' quello che tu senti dentro, e le radici sono il legame con il territorio, non necessariamente se ci sei nato, ma il legame con una identità e nello stesso tempo lo sguardo verso il futuro e la comunità e la bellezza della condivisione, perché se me lo faccio solo per me poco resta, invece è bello poterlo allargare a qualcuno. E l'idea del Festival di Danza Urbana è questo. Nello stesso tempo io sono appassionata da molti anni di danza urban, cioè il linguaggio, chiamiamolo, dell'hip hop, e che quindi diventa per me come l'innovazione. È per questo che io produco, insomma, dal 2022 nella specifica Ilenia Rossi, le sue coreografie danno vita alla compagnia GDO Uda e esprimono proprio questo, un linguaggio di oggi in una pietra dello ieri. Ecco, questo è un po' il gioco che io metto in campo.
Quanti sono gli eventi in programma?
Noi abbiamo fatto quest'anno un festival diffuso, mi è piaciuto molto ed è un format che manterremo. Abbiamo iniziato con la giornata mondiale della danza, che è il 29 di aprile, scorrendo attraverso degli eventi, 2-3 eventi per ogni mese per arrivare a luglio. Quindi un po' come l'albergo diffuso, ogni passaggio temporale di ambiente ha portato degli eventi, quindi adesso il 7 luglio sono proprio l'estate. E Corinaldo ha una caratteristica che è la piaggia, cioè una scalinata che la traccia a metà come fosse una spina dorsale, è anche stata recentemente come copertina, quindi abbiamo lanciato una sfida agli artisti di interpretarla con delle coreografie. Molto difficile danzare su una scala, ovviamente, perché hai l'handicap di un palcoscenico a gradini, però nello stesso tempo dentro hai un pensiero di scendere e salire che secondo me modula molto il lavoro. Quindi questo sarà il 7. Gruppi spontanei nel borgo dalle 6 alle 8 danzano, hanno musica dal vivo e le persone passando vedranno contemporaneo, hip hop, tutti i vari stili. Sono gruppi spontanei amatoriali delle scuole del territorio. E la sera questa sfida con una giuria prestigiosa di cui possiamo svelare soltanto un nome per adesso, che è il produttore Rai e autore Guido Annatuti. Invece l'otto è un sogno un po' felliniano di interpretare la figura lunare, quindi il colore bianco, e lo spettacolo ha questo taglio, ha una tromba che accompagna come una sfilata nel borgo, che poi diventa spettacolo con diversi artisti, tra cui Daniela Maccari della compagnia di Lindsay Camp, e il bianco è la linea guida, danza del ventre, tutta al bianco, sulla danza dei ventagli, la danza delle candele. Poi Monica Castorina, che è stata testimonial nel Marche Land of Excellence all'Expo, e sempre in bianco, parliamo di un chiaro di luna, e appunto la compagnia GDO Uda, l'Urban in bianco, è un trio su una panchina tutto bianco, e il duo Maria Olga Pagliani e Nicola Migliorati, che lavorano sia il contemporaneo che i trampoli e guidano un po' quest'idea circense e contemporanea. È uno spettacolo che ti deve prendere e secondo me farà sognare. Il bianco ricorda la luna, ricorda la notte, ricorda tutto quello che tu metti in quel momento.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul programma?
Su Instagram c'è la posizione Instagram di Gruppo Danza Oggi e ci sono tutti i programmi, e su Facebook è lo stesso, abbiamo il Gruppo Danza Oggi a Corinaldo, c'è molta presenza, e poi ovviamente il sito web gruppodanzaoggi.com, c'è una mail dedicata promozione.ingdo@ gmail.com, che è per tutto il resto. L'accesso è con il biglietto di cortesia, e quello piccolissimo da 2 euro soltanto per contare i posti e essere sicure che le persone possano accedere alla scala, perché sulla scala anche gli spettatori stanno seduti come in un teatro greco con gli artisti nel mezzo. Molta magia, ma con Rinaldo è semplice essere magici. E forse essere nuovi ogni anno è più impegnativo, ma quest'anno penso che il festival abbia davvero colpito tanto. È stato proprio preso questo gioco della tradizione e innovazione che mi fa pensare di avvertire tutti i giovani che le cose che tu pensi sono vecchie le puoi vedere in un'altra maniera, non sono vintage, sono solo come la bottiglia mezza piena, vanno di riguardare con l'occhio sorridente dell'oggi.
Nona edizione del Festival di Danza Urbana a Corinaldo, 7-8 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Patrizia Salvatori. A presto!
A presto! Io vi ringrazio davvero di avermi dato lo spazio. Grazie, grazie.
Con Antonio Rocca, direttore artistico di In Arte Vicino, al Sacro Bosco di Bomarzo dal 4 luglio al 15 settembre 2023. Ben trovato.
Buongiorno, ciao Federico.
Di cosa si tratta?
In occasione del quinto centenario della nascita di Vicino Orsini, questo mostruoso personaggio rinascimentale, che è l'ideatore del Sacro Bosco di Bomarzo, abbiamo deciso di fare un festival in cui invece di fossilizzarci sempre con una filologia un po' così sclerotica, abbiamo deciso di rinnovare lo sguardo di chi viene, quindi sottolineando il valore germinale del Sacro Bosco di Bomarzo anche nell'immaginario contemporaneo, cioè il fatto che ha ispirato moltissimi artisti a partire da Dalì e in particolare creatori di altri giardini, quindi Nicchi di San Palla a Cataldio, Danesh Coerri sulla Miata, La Scherzuola sul Teglia o Paolo Portoghesi a Calcata. Quindi abbiamo messo insieme queste opere e le abbiamo portate dentro il Sacro Bosco, insieme poi a una serie di altri convegni ed eventi che faremo durante il periodo estivo in aperture straordinarie.
Nel complesso quanti sono gli eventi programmati?
Cominciamo con un'anteprima di Corrado Augias alle 19, che parlerà di Vicino Orsini. Poi il 4 luglio, che è proprio il compleanno di inaugurazione vera e propria, abbiamo Silvia Ronchè e Claudio Strinati alle 21, poi tutte le informazioni sono nel sito In Arte Vicino, che affronteranno il personaggio a tutto tondo, sottolineandone, riprendendone la matrice ermetica neoplatonica, questo Silvia Ronchè, e invece andando nello specifico storico-artistico Claudio Strinati. Poi a metà mese, il 14 luglio, sempre date rivoluzionarie, il 4 e il 14 luglio, abbiamo questa cena rinascimentale, perché io credo molto nel corpo, nei sensi, e credo che sia fondamentale per capire Vicino Orsini andare lì di notte come ci andava lui, l'estate con le fiaccole, mangiare le cose che mangiavano loro più o meno, vedere quei colori, sentire quei suoni, quei profumi, cioè avere un approccio un po', ecco, rivitalizzante, sensoriale. Il 28 luglio abbiamo una serie di incontri. Lina Bolzoni, che è una luminare di arte della memoria, su cui ho studiato molto, e Giardini del Rinascimento, ecco, lei che è collegato insomma ai giardini e l'architettura rinascimentale, alla mnemotecnica ermetica. E poi ci apriamo al contemporaneo con la Fondazione Beverly Pepper, i giardini della Serpara, sculture in campo, quindi parliamo un po' di contemporaneità. Poi un altro evento molto importante, che è in collaborazione con Tuscia Film Fest, invece il 5 agosto ci sarò io, che faccio una passeggiata racconto insieme a Stefano Fresi, che leggerà Le lettere meravigliose di Vicino Orsini. E poi portiamo il cinema nel Sacro Bosco e viene Luca Guadagnino, che presenterà Pons & Doll. Mentre il percorso espositivo con le opere di Nicchi di San Palla, di Danesh Coerri e di Portoghesi sarà visibile fino al 15 settembre.
Com'è stata la scelta delle proposte?
Ho voluto fare una cosa filologica, cioè non si tratta di un incontro tra sconosciuti, perché adesso si fanno spesso le mostre un po' a caso, no? Con il gusto dell'ibridazione fino a se stessa, la sperimentazione. Secondo me no, non funziona così. Io ho preso solo quei giardini che citassero Bomarzo in maniera esplicita, quindi mi sono rivolto alle fondazioni che li gestiscono, ai proprietari o addirittura a chi li ha creati, il caso di Paolo Portoghesi, che ci ha fatto l'ultima sua opera Site Specific per Bomarzo, o Danesh Coerri, e gli ho chiesto appunto come e cosa potevano darci per cucire insieme questo sogno, no? Perché alla fine la cosa interessante è che sembrano tutte storie diverse, ciascuno di questi artisti ha fatto il suo percorso, però alla fine hanno fatto tutti un percorso analogo in parallelo, hanno scavato tutti lo stesso labirinto, sono arrampicati tutti sulla stessa montagna, e quando abbiamo messo le opere insieme stavano benissimo, perché abbiamo fatto quello che io chiamo una rimembranza, cioè come ci fossimo ricordati di un paradiso perduto, no? Alla fine c'è sempre il mito del paradiso perduto dietro a questo, quindi abbiamo rimesso insieme le membra di un corpo disperso. Questa è stata la scelta per le opere. Per quello che riguarda i relatori, ho scelto quelli che mi piacciono di più, quelli che secondo me hanno detto le cose più intelligenti, più importanti, e sono felice che abbiano deciso di accogliere l'invito per affrontare Vicino Stimo.
Il titolo?
Il titolo In arte vicino gioca un po' su questa ambivalenza. Si chiama In arte vicino perché Vicino Orsini in realtà si chiamava Pier Francesco e ha scelto questo nome, no? Quindi In arte vicino. Però in realtà serve a rimarcare la prossimità propria del mondo dell'arte, cioè di far saltare i confini spazio-temporali, e dire che questi giardini che stiamo mettendo insieme sono sempre stati vicini. E la dimensione dell'arte, per quanto distanti, per quanto non si siano guardati, in realtà sono sempre stati prossimi. E quindi è proprio un'apologia di questa prossimità, di questo anelito all'universale, di questo andare oltre frontiere, barriere nazionali, culturali, alla ricerca di una dimensione arcaica e archetipica.
Diamo di nuovo i riferimenti web per il programma?
Il sito si chiama In arte vicino, potete trovare tutte le informazioni e anche la possibilità di prenotare i biglietti e acquistarli eventualmente.
Il festival In arte vicino nel Sacro Bosco di Bomarzo dal 4 luglio al 15 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Rocca. A presto!
Grazie, grazie.
Con Alessandro Cives, ideatore e co-organizzatore della parte seconda dell'ottava edizione del Festival di Roma della Canzone d'Autore, alla Libreria Errante, sabato 8 luglio 2023, ben trovato.
Ciao, ciao, grazie.
Ci parli di questo festival?
Il Festival di Roma è un festival dedicato alla canzone d'autore e dedicato a tutti i cantautori che hanno da condividere un loro lavoro di ricerca di stile, di tema musicale, di suono, e che vogliono condividerlo con il pubblico che ama appunto la canzone d'autore. Questo progetto, denominato inizialmente Roma Cantautori, che è il nome del progetto che include una serie di attività, nasce nel 2012 e di lì a poco c'è subito la rassegna cantautorale che viene proposta inizialmente in modo molto più semplice rispetto a oggi, ospitata tradizionalmente da un luogo a Roma che si chiama Polmone Pulsante, e che ogni anno appunto presenta una serie di cantautori che suonano i loro brani, che condividono tutto il loro lavoro col pubblico, e il pubblico è anche molto partecipe, e appunto c'è sempre uno scambio anche di opinioni tra un brano e l'altro, perché è effettivamente una rassegna in cui ci si confronta tra cantautore e pubblico, quindi in modo molto costruttivo, secondo me anche molto popolare ed entusiasmante sicuramente.
Quanti saranno gli ospiti di questa seconda parte?
Questa seconda parte vedrà 5 cantautori. Abbiamo Marianna, che ha uno stile molto blues, swing, jazz. Poi abbiamo Edi Paolini, cantautrice che suona al pianoforte e canta i suoi brani. Poi abbiamo Marco Rò, chitarra, voce, armonica. Cristiano Curnari. E poi sono in scaletta anch'io come cantatore, io sono Alessandro Cives, e porterò alcuni brani, alcune novità e alcuni brani di qualche anno fa. E tutti insieme cercheremo di portare il miglior spettacolo possibile alla Libreria Errante e appunto di far conoscere tutto il lavoro svolto da me e da altri cantautori che per un anno lavorano e scrivono in ambito di musica e di canzoni d'autore.
Come funziona la partecipazione?
È molto semplice. Al momento abbiamo come canale per comunicare la pagina Facebook, che è quella di Roma Cantautori, o anche il gruppo Facebook. Il cantautore interessato a partecipare semplicemente ci scrive in privato nella messaggeria della pagina Facebook del gruppo, ci chiede appunto di partecipare, magari condividendo alcuni dei miei brani anche da YouTube, dandoci una biografia, mandandoci una foto, e noi non è che facciamo selezioni, non stiamo a vedere chi è più bravo, chi è meno bravo, ma semplicemente cerchiamo di organizzare un po' tutti in varie serate. Per esempio abbiamo fatto la prima parte, poi facciamo la seconda parte, la terza parte, eccetera eccetera. Organizziamo tutti all'interno di una scaletta in modo che tutti quanti abbiano modo di presentarsi e di partecipare al festival. E ci tengo a precisare che al momento a Roma un tipo di rassegna come questo non esiste. Credo che siamo gli unici a offrire il festival, tanto che non vuole decretare mai alcun vincitore, quanto noi crediamo che se un cantatore avesse voluto avere un premio o vincere un trofeo, avrebbe fatto l'atleta e non il cantatore. E l'arte, secondo me, non si può mettere in un contesto agonistico. E poi è proprio una rassegna che per la prima volta crea, presenta una scena cantautorale presente a Roma da anni, ma che da anni viene spesso ignorata, viene spesso data per scontata. Invece è importante pure mettere in evidenza tutto il lavoro che i cantautori svolgono durante l'arco di un anno. E quindi un cantautore può tranquillamente scriverci, proporci e noi lo mettiamo in scaletta.
Come sarà strutturata la giornata?
Inizia alle ore 19, ci sarà una breve presentazione fatta da un nostro ospite che è il poeta, scrittore e intellettuale Claudio Monachesi, che di recente ha pubblicato un bellissimo libro dedicato all'acqua con la casa editrice Terra Sommersa. Dopodiché inizia lo spettacolo vero e proprio, quindi in scaletta avremo Edi Paolini, Cristiano Furnari, Marianna, e ci sarò io successivamente, e Marco Rocco. In mezzo alla scaletta dei cantatori tornerà sempre Claudio Monachesi, che a metà della manifestazione leggerà alcune delle poesie del suo nuovo libro, e la serata, che inizierà alle ore 19, dovrebbe poi avere termine verso le ore 23:45. L'ingresso è libero, chi vuole può anche telefonare alla libreria per prenotare un posto, c'è anche ovviamente la possibilità di cenare.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Sempre sulla pagina Facebook di Roma Cantatori, basta scrivere Roma Cantatori, si trova sia la pagina Facebook che il gruppo, si sta pubblicato l'evento Facebook, dove ci sono poi tutti i dati necessari per sapere di cosa si tratta e dove bisogna andare per assistere a questo festival, quindi la libreria grande. Ci sta la locandina e sono anche pubblicati alcuni brani di cantautori che parteciperanno.
Parte seconda dell'ottava edizione del Festival di Roma della Canzone d'Autore, alla Libreria Errante, sabato 8 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e coorganizzatore Alessandro Cives. A presto!
Grazie a voi, grazie, ciao.
Con la musicista Nathalie per presentare il suo album Free Motion. Ben trovata!
Ciao, eccomi!
Un piacere averti con noi. Un album che nasce attraverso una campagna di crowdfunding.
Eh sì, esatto. Ho coinvolto le persone che mi seguono da anni per creare questo album. Mi hanno molto aiutato. Poi è stato un lavoro che è continuato anche per conto mio, nel senso anche finito il crowdfunding. Però è bellissimo vedere che le persone sostengono. Questo è fondamentale.
È stato realizzato a bordo del tuo camper studio di registrazione.
Esatto, beh sì, ho trasformato il mio camper in una sorta di studio mobile leggero, per così dire. Utilizzo l'energia solare per alimentare le registrazioni. È una cosa abbastanza complessa a livello tecnico da fare, ma bellissimo perché mi dà la possibilità di registrare dove voglio, soprattutto nelle ore diurne, però, perché ovviamente devo utilizzare il sole, ma è bellissimo perché invece di chiudermi in una sorta di seminterrato come nel classico studio di registrazione, avere davanti a me il mare, la montagna, la natura è bellissimo.
Un album diffuso che prevede l'uscita di un singolo al mese. Ci racconti un po' questa scelta?
È un po' una cosa che volevo fare da anni, e in un momento storico in cui la musica, ma non solo, tutte le forme d'arte tendono a essere mercificate, essere buttate lì, premute e utilizzate in poco tempo, buttate via, così usa e getta. E volevo qualcosa che invece avesse più un senso di rallentamento, fatto di soffermarsi sulle cose, anche perché un album è un lavoro enorme per chi fa musica e questo spesso non si considera, visto che ormai abbiamo musica in streaming, musica gratuita ovunque o quasi gratuita ovunque, e quindi volevo questo, volevo poter permettere sia a me che agli altri di soffermarmi un po' su quello che avevo fatto. E poi ecco, così con un singolo al mese, e a ottobre probabilmente, diciamo non ho la data esatta, ma uscirò con tutto poi l'album. Sono 5 singoli che anticipano l'album e poi l'album vero e proprio.
Ci racconti anche brevemente qual è il tuo percorso artistico che ti ha portato a quest'album?
Il mio sogno era registrare fuori, viaggiando, perché sono una viaggiatrice dell'animo, e ho deciso di unire le due cose in questa maniera e anche di utilizzare l'energia solare, perché ho avuto un po' l'ispirazione che viene da lontano, perché mio nonno belga, io sono mezzo belga, lui faceva sperimentazioni sull'energia solare in Africa negli anni 50. Utilizzando il sole per riscaldare l'acqua o addirittura per creare un forno solare. Ho preso questa ispirazione, è maturata dentro di me negli anni e ho deciso di farlo anche per la musica. E a livello artistico il fatto di stare all'aperto e di girare mi ha dato modo di creare in modo diverso, molto più libero e diretto anche, perché ogni volta che ho avuto un'ispirazione l'ho registrata nel momento stesso in cui l'avevo e ci lavoravo poi direttamente. C'è da dire che due delle canzoni sono nate un po' prima, perché una è una canzone che facevo dal vivo, che è Lonely God, che ho voluto finalmente registrare per un album, e poi quella che è uscita prima, nel singolo ancora precedente, Una canzone per noi, era nata nel mio armadio durante il lockdown. Per far ridere detto così, ma avevo praticamente utilizzato il mio armadio come mini studio di registrazione, non potendo andare fuori come volevo con il camper. E quindi è nata così, in maniera molto di pancia se vogliamo, ma anche in maniera molto emotiva. E il fatto di stare all'aria aperta anche mi ha consentito di utilizzare suoni naturali come gli uccellini o le cicale, quindi è stato molto stimolante da questo punto di vista. L'unica cosa è che avrò meno pianoforte in questo album rispetto al mio percorso precedente, perché era difficile ovviamente avere un pianoforte vero e ho utilizzato altri strumenti in altri modi, anche quando ho usato il piano l'ho usato in maniera più digitale, ecco. In questo la tecnologia mi ha aiutato tantissimo.
In questo senso ci sono dei contributi artistici nella realizzazione di questo lavoro?
A livello di collaborazione ho coinvolto i miei musicisti, la mia band che mi segue ormai da un po' di anni, con cui abbiamo un rapporto molto stretto, molto bello e con cui ci si capisce subito, proprio all'istante, su quello che magari voglio come su un arrangiamento, su un brano. Non ho collaborazione esterna in questo caso con altri colleghi cantanti o cantautori, perché era un po' difficile a livello pratico, anche se ho intenzione di fare in futuro qualcosa del genere, sempre legata al viaggio e al camper, però è un progetto probabilmente coinvolgendo altri artisti. E al momento no, in realtà, perché girando è un po' difficile. Ho chiesto però sì, anche una mano ad altri musicisti molto bravi, per esempio Andrea Angeloni, che è un bravissimo trombonista con cui ho già collaborato in passato in un altro progetto, per arricchire un po' di sonorità nuove. Però devo dire che è stato un viaggio molto interiore questo album, quindi è più spesso ciò che sono riuscita a fare da sola andando in giro e utilizzando anche strumenti per me atipici, come alcuni strumenti etnici che ho trovato viaggiando, perché sono appassionata di tutto ciò che sono sonorità anche di altri paesi e di altre culture, e poi utilizzavo anche molto l'elettronica. E poi ovviamente quando sono venuti i miei musicisti, loro hanno suonato i loro strumenti, quindi batteria, basso e chitarra.
Proprio rispetto al tuo stile, per far capire meglio dove collocarti musicalmente a chi ci ascolta, quali sono state storicamente le tue ispirazioni?
Di solito, dai, per i miei ascolti ce ne sono tantissimi. Io sono cresciuta ascoltando i Beatles, Pat Stevens, Simon & Garfunkel, Lucio Battisti, De André, De Gregori e tantissimi altri e altre, però poi a un certo punto, quando ho formato il mio gusto, ciò che forse mi ha influenzato ovviamente la musica anni 90 e anni 70, da Janis Joplin ai Genesis, passando poi per Tori Amos, prima ancora che Bush, Patti Smith, quindi magari un po' ecco, le donne cantautrici mi hanno sicuramente dato un'influenza, ecco, anche sul suono. anche la prima Carmen Consoli, Cristina Donà, andando sull'Italia ovviamente, soprattutto loro, anche Bjork e PJ Harvey per esempio andando all'estero.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere di più sulla tua attività?
Per vedere i vari videoclip, anche ascoltare un po' di musica, su YouTube c'è il mio canale Natalie Music Official, poi c'era Natalie Vego precedente per videoclip di qualche tempo fa, e poi social su Facebook e su Instagram io sono Natalie Music Official, quindi su Instagram in realtà è Natalie _ Music _ Official, comunque mi trovate abbastanza facilmente.
L'album Free Motion, un saluto e un ringraziamento alla musicista Natalie. A presto!
Grazie, a presto, alla prossima!
Con la pianista Veronica Rudian per presentare il suo album Il Viaggio. Ben trovata!
Ciao Federico, è un piacere!
Come lo racconteresti il tuo lavoro?
Questo è un album che nasce da un periodo comunque di forte introspezione, però ha uno sguardo più attento sulla nostra realtà, perché è un album che si intitola Il Viaggio e rappresenta questo viaggio attraverso gli elementi naturali della Terra, perché purtroppo l'uomo in questi ultimi anni creare danni alla natura, alla terra, e quindi vorrei portare un messaggio attraverso questa musica, un invito a chi ascolta a riuscire a guidarsi attraverso la musica per intraprendere un viaggio personale di riflessione e trasformarsi la responsabilità nei confronti della terra e della natura.
Per chi non conoscesse la tua musica, qual è stato il tuo percorso artistico fin qui?
Allora, ho iniziato che avevo 4 anni con una pianolina giocattolo regalata dai miei nonni, e dai racconti dei miei genitori un giorno mi sentirono intonare una canzone degli F3, è un mito, con una manina ovviamente, ero molto piccola, e da lì decisero di portarmi a una scuola di musica qua del posto. Poi ho continuato gli studi di musica classica in Accademia Padova, l'Accademia Chopin, con il maestro Mario Amico, un maestro polacco, e mi ha insegnato praticamente ad amare la musica più che a studiarla. Ho continuato i miei studi classici, poi ho deciso di dedicarmi al comporre, perché ho trovato nella composizione un modo per esprimere le mie emozioni, i miei sentimenti e tutto quello che vorrei dire attraverso le note.
Tra incisioni e attività dal vivo, com'è stato il percorso?
Ho inciso l'anno scorso l'album Luce con un pezzo Yuki che è andato bene nelle classifiche, e l'anno scorso, in questo dicembre, ho suonato al concerto di Natale in Vaticano accompagnando Emily degli Evanescence con la canzone Across the Universe. Qualche anno fa invece ho avuto il piacere di collaborare con Donny Aron, il musicista della band di Bob Dylan, e poi ho avuto altre collaborazioni comunque importanti che mi hanno sempre fatta crescere in questo percorso artistico.
Quali sono state le influenze che ti hanno maggiormente condizionato, tra virgolette?
Partendo dalla musica classica, visto che l'ho studiato da quando ero piccolina, mi sono sempre appassionata a Chopin e Debussy. Però non è un genere predefinito, perché ascolto tutti i vari generi di musica, anche se il mio genere preferito è il rock. Però quello che voglio creare non deve essere un qualcosa di magari già sentito, cioè deve essere sempre qualcosa che esce da dentro. Quindi anche per questo che mi piace ascoltare musica proprio a 360.
Questo album lo stai accompagnando con concerti?
Sì, farò un concerto, inizierò qua a Borgo Valdighera, nella mia città natale, il 16 luglio alla Rotonda di Sant'Ampelio, che è un bellissimo posto proprio lì sul mare, e suonerò l'album in viaggio, e poi il 19 ho aperto Prato Vecchio ad ascoltarlo naturalmente pianoforte, un'altra bellissima location.
Comunque incidere continua a essere un momento importante.
Sì, come anche fare concerti, sì, comunque sì. È sempre bello poter vedere la propria arte scritta o sentita, registrata.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sulla tua attività?
Per chi vuole seguirmi su Instagram, sono sotto Veronica Rudian, lo stesso su Facebook, e per ascoltare invece il mio album c'è su tutte le piattaforme online.
Collabori anche con altri artisti e artiste?
Per adesso sono solista, però se capitasse l'occasione sarebbe sempre un piacere poter collaborare, è sempre un'occasione di crescita anche personale.
La pianista Veronica Rudian sul suo album Il Viaggio. A presto!
Grazie, ciao!
Siamo all'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana per il teatro, ma anche per gli eventi culturali. Ciao Simone, con Simone Nebbia di Teatro e Critica.
Ciao a tutti, buon pomeriggio e ci troviamo di fronte a una settimana ricca di appuntamenti, perché insomma si stanno concludendo alcune rassegne di festival, già iniziate in questi ultimi giorni, ma insomma proliferano le offerte. Non è sempre un bene, nel senso che tutto viene fuori dal fatto che il bando dell'estate romana si è dilatato nel tempo e sono arrivati tardi, diciamo, le assegnazioni, quindi tutti i festival più o meno hanno dovuto iniziare contemporaneamente, quindi si è creato un po' di confusione con un'offerta appunto magari mastodontica, ma non si sa bene poi a quale pubblico parli, insomma queste cose forse vanno fatte con un po' più di prospettiva e di equilibrio. In ogni caso le cose belle comunque ci sono e le andiamo a segnalare con piacere. Continuano ancora per l'ultima settimana attraversamenti multipli al Parco di Torre del Fiscale e ricordiamo, attraversamenti multipli ha queste tre traiettorie in qualche modo. La prima traiettoria è legata alla multidisciplinarietà, ai formati multiformi. Per questa settimana andremo a vedere il 7 luglio la compagnia spagnola di Barcellona Iron Skulls Co., che indaga l'ibrido tra la breakdance e la danza contemporanea, quindi siamo all'interno della danza, vedremo la performance Nunca Bailare Solo di Diego Garrido, e sarà il 7 luglio al Parco di Torre del Fiscale, mentre sempre per la stessa traiettoria, diciamo, andremo a vedere il 7-8 luglio ancora il collettivo Fixer e la visual designer Liz, che presentano Natural Escapes, una serie di performance visuali multidimensionali e site specific, sempre alle arcate degli acquedotti del Parco di Torre del Fiscale. Per quanto riguarda invece il secondo tipo di traiettoria, ovvero sia quella che identifica le azioni artistiche con formati appunto site specific in interazione con la natura urbana, andremo a vedere questa settimana il lavoro legato al lavoro di DOM, il collettivo artistico formato da Valerio Sirna, Leonardo De Logo e Arianna Lo Deserto, che con l'artista visiva turca Özge Sahin presenta in esclusiva questo Non è la fine, è una sorta di esplorazione performativa della città che si snoda in una camminata pubblica intrecciando diverse pratiche performative. Questo l'8 luglio, mentre invece il 7 sarà l'occasione per invece vedere Tavolo Lombardo di Chiasma, con il lavoro con Performer, che insomma conosciamo, presenta un'altra tappa del processo performativo Prison Room, che interagisce con il danzatore Nicola Galli, ruota attorno al respiro, proponendo un dispositivo site specifico dove la coreografia improvvisata crea una zona di, chiamiamola, ossigenazione comune. In effetti è esattamente questo. E il 7 luglio sarò sempre al Parco di Torre del Fiscale. Mentre invece il coreografo Mauro Stolfi con Spellbound Contemporary Ballet presenta l'8 luglio questo car practice, un site specific che sceglie uno spazio di azione all'interno di una macchina con il pubblico che può seguire la performance in modo differenziato. Questo sarà l'8 luglio. Ancora da vedere qualcosa, sicuramente la compagnia francese Little Garden, che propone appunto lo spettacolo omonimo Little Garden con Fabrizio Solinas, che interseca il circo contemporaneo, la danza e la giocoleria, e questo è uno spettacolo per tutte le età. Per quanto riguarda invece la terza traiettoria, quella legata alle creatività emergenti in dialogo con il paesaggio e al confine con diversi linguaggi artistici, questa settimana andremo a vedere il coreografo Adriano Bolognino, che presenta Come neve, la performance che ha vinto Danza Urbana Excel 2023 e crea un intreccio tra i corpi delle danzatrici attraverso gli abiti creati con l'arte dell'uncinetto e lo sguardo degli spettatori e gli spazi. Questo lo vedremo il 6 di luglio. Il 5 luglio ancora un'occasione, e sarà quella di vedere la compagnia Fossil Project con l'illustre l'attrice Cecilia Paragussa e la cantante Marta Del Grande, che presenta lo spettacolo Fire Charmers, che rivisita il Teatro delle Ombre in chiave contemporanea con il video live e la musica dal vivo. Questo sarà il 5 di luglio. Questo è quanto per quanto riguarda attraversamenti multipli. E ancora qualcosa da vedere per fuori programma, sicuramente che anche questa rassegna di danza va a concludersi questa settimana, e andremo a vedere dal 3 al 7 luglio il blocco legato al parco di Tor Tre Teste, siamo nel quartiere omonimo della capitale, e questa sera andremo a vedere Masako Matsushita, che presenta Vibes numero 3, penso che parte dal progetto Vibes più ampia, la performance audio coreografica che permette ai partecipanti di incontrarsi e condividere attimi di danza nello spazio pubblico con le cuffie e un'applicazione per smartphone. Poi subito dopo I Carry You Hold, la performance in prima nazione firmata dalla coreografa cileno-israeliana Olivia Kurt-Mezza. Poi andremo a vedere, a seguire, questo è sempre La Medida, che non sa di dividere in prima nazionale, una partitura sull'affetto, e che è del collettivo Kabalum, e poi a seguire Pesce di Sfinge del coreografo e artista visivo Elias Aguirre, un lavoro di ricerca sul microcosmo sottomarino. Ecco, sono molto interessanti. Il 6 7 luglio invece andremo a vedere Silvia Garibaldi, un progetto site specific per Fuori Programma. Unison, un lavoro che nasce da alcune domande precise: come creare un unisono, come dare voce alla libertà del corpo, e questo insomma rispetto alla libertà è il suo lavoro. E seguiremo anche il programma sempre il 6 luglio On Opus 3 dell'artista di origine bulgare Krasen Krastev, che è una vera e propria ipnotica scultura umana, questo ci dice la scheda. Questo appunto per fare il programma ancora per questa settimana. Andiamo a dare uno sguardo anche a qualche altra cosa. Sicuramente dal 4 luglio, cioè da oggi, fino al 6 agosto, c'è Denis Sant'Alessio all'Aventino, ci sarà la Pirandelliana, cioè 10 attivici in Pirandello, che appunto si alterneranno con tre spettacoli ogni giorno, curati da Marcello Amici, che è regista, e questi atti unici che appunto consiglio di andare a vedere sul sito, perché ogni giorno poi cambiano i titoli. Continua anche Circo in Fest al Teatro Emilia con Sciapitori, Circo Imprinto, e questa settimana, no, probabilmente questa settimana forse saremo invece a Villa d'Orlonia, perché c'è uno spostamento, sì esattamente, e con Viaggio organizzato plus dalla compagnia Money Comics. 8 e 9 luglio dovremo vedere Le Disavventure Clownies, che è un vero di tre vacanzieri che incontrano strani animali, e io invece incontro un aeroplano, credo stia avvicinando su di me, quindi approfitto la radio, saluto tutti, arrivederci. No, ok, è andato altrove, quindi non devo salutare nessuno, ma se all'ascolto tutto ok. Quindi ecco appunto, dicevo, questi tre vacanzieri che incontrano strani animali in tutti i luoghi comuni del viaggio. Quindi 8 e 9 luglio andremo a questo viaggio organizzato con Animal Comics, e questo per quanto riguarda il Circo e il Grito. Ci saranno anche alcune altre particolari opere, segnalo insomma il concerto del Coro delle Voci Bianche della Scuola Cantorum il 6 luglio del Teatro dell'Opera, sarà appunto a Villa Torlone, il momento perché qui è. Poi, dunque, il 6 luglio al Teatro Marconi, Veronica Milaneschi interpreta e scrive questa storia di croce e anarchia con la regia di Patrizio Cigliano, in una Roma contemporanea, insomma, una donna si arrabbia con se stessa, con la famiglia, con la società, insomma, ma c'è un particolare, si sente un'enigma moderna chiamata dalle divinità più potenti dell'Olimpo per punire gli uomini delle loro nefandezze, chissà cosa accadrà, e questo sarà, che lo vedremo il 6 di luglio al Teatro Marconi. Al Teatro Sorlonia la situazione è un po' più complessa di così, perché l'estate, luglio sotto il sipario di stelle, e quella da sempre dal Teatro di Roma, oltre al circo, offre anche un po' di spettacoli interessanti, e io segnalo due cose un po', diciamo, forse datate nel tempo, spettacoli che hanno qualche annetto, almeno 10, ma sempre un piacere rivedermi. Il primo che andiamo a vedere questa sera ed è il monologo di Alfonso Sessa, Vita, morte e miracoli, 1799, ossia il racconto della rivoluzione giacobina a Napoli, una sorta di guerra civile ferocissima che insomma usciamo dalla storia, e Alfonso Sessa, ve lo ricordo, io lo invito su spettacolo tanti tanti anni fa in teatro, in una sala piccola del Teatro dell'Orologio.
Ce l'abbiamo anche al radioteatro.
È vero. E poi domani andremo a vedere sempre uno spettacolo ormai storico che è Andrea Cosentino, Primi passi solo luna, uno spettacolo che prende spunto dalla quarantennale del primo allunaggio e attraverso questo descrivere la fragilità dell'infanzia, della paternità e in un'epoca in cui verità coincide con la sua rappresentazione. E quindi questo alla Villa Torlonia, gli spettacoli un po' datati ma imperdibili, insomma io li ho visti entrambi, li consiglio serenamente. Al Teatro India invece apre dal 6 questa luce sotto il cimale di stelle, ma al Teatro India e non al Teatro Torlonia, fino al 23 andiamo a vedere un po' di eventi dedicati soprattutto al cinema. Questa settimana, fa piacere dirlo, sono grandi anche del nostro teatro, Mario Martone presenta alcuni film della sua carriera. Il 6 luglio vedremo Teatro di guerra, il terzo film di Mario Martone, che appunto narra del teatro, narra il cinema, dell'ambiente del teatro, e racconta della sua avventura nella compagnia Teatri Uniti. E successivamente il 7 andremo a vedere Il giovane favoloso, dedicato appunto a Giacomo Leopardi, a cui Martone aveva dedicato anche le Tonette Morali un bel po' di anni fa a teatro, mentre invece sabato 8 e domenica 9 luglio una sorta di dittico recente, Il sindaco di Rione Sanità, portato in scena da Martone nel 2017 e proiettato sabato 8, la celebre omonima di Maria Edoardo De Filippo, e quindi luglio, ovvero sia il film interpretato da Tony Servillo, che insomma ripercorre tutta l'avventura artistica, la vita di Edoardo Scarpetta e dei suoi figli non riconosciuti, Titina, Edoardo e Peppino De Filippo. Questo per quanto riguarda anche il Teatro India, mentre segnalo anche che è cominciato a Villa Carpegna, fuori posto, il Festival di Teatro al Limite, spettacoli, performance e varie altre cose appunto a Villa Carpegna. Segnalo questa settimana due appuntamenti. Jessica Bertagna e Danilo Turnaturi presentano Mi chiamo Atalanta, immergendosi nel mito di una fanciulla libera e indipendente, che insomma gli appassionati di cinema potranno ricordare anche nell'omonimo o quasi omonimo film di Jean Vigo, che è nella sigla di Fuori Orario, insomma, se vi ricordo, probabilmente ne sai qualcosa. E invece la compagnia Ottia Sosteatro Natura di Sista Bremini presenterà l'8 luglio Miti d'acqua, legato appunto al contatto con i boschi, uccelli, campi aperti, e tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Ancora qualcosina, perché c'è anche la rassegna di corti teatrali dal 4 da oggi fino al 14 luglio al Teatro Lo Spazio, e quindi andare a vedere, insomma, saranno tante le proposte da andare a vedere, abbiamo consigliato direttamente del Teatro Lo Spazio, e con questo direi che abbiamo concluso. Ciao a tutti!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Estratti di Mala Educación, a cura di L'Aspro e Cattive Maestre. Testi di Marika Marianello, Cattiva Maestra Violet, Cattiva Maestra Pink. Letture di Chiara Gioncardi e Ottavia Leoni. Alla chitarra Luca Palumbo e Alessandro Bernardini.